Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Chimin, la comandante Clelia, Zamora Marcel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Con 48 minuti di ritardo parte la rabbia del sabato sera, anche oggi 14 novembre 2015 dopo Cristo.
Così ha fatto tempo di arrivare anche il nonno e per una
non volta ti sentiamo, il tuo microfono non si sente ancora. Gli altri si sentono, proviamo. Il nonno si sente.
Il nonno si sente.
Il nonno si sente la grande.
Il mio no.
Il tuo, prova a parlare
prova,
adesso.
Prova a alzare il volume.
Ecco, vai, vai,
ecco,
vai.
Adesso mi senti?
Oh, bene, oh, adesso sei bellissimo, adesso sei bellissimo.
Grazie, tesoro.
Va bene, ce l'abbiamo fatta, quindi tutti e tre i microfoni adesso si sentono, perché quello era il problema, ma i nostri potenti tecnici, anzi il nostro potente tecnico ce l'ha risolto, e quindi subito alla velocità del tuono.
40 secondi, oserei
esatto.
Dire. Ho preso 45
di fronte alla nostra idiozia cibernetica.
Ma sei capito cos'era successo?
Sì, sì, adesso l'abbiamo capito. Se la quindi prossima volta c'è lo stesso problema, sappiamo risolverlo. E intanto, vabbè.
Beh, ringraziamo il tecnico.
Un applauso. Cioè,
che qui, altro che l'idraulico subito,
Assolutamente, assolutamente.
Cioè, in 5 minuti è arrivato e ha sistemato tutto. Cioè,
non... E senza fattura, soprattutto.
Questo non lo possiamo dire. Perché
lavora in nero, ma non diciamo il nome, dai.
Lo inguaiamo. Va bene, dai.
Gli zeuri che gli paghiamo pure a lui...
Visto che siamo in ritardo su tutta la tabella di marcia, non vi spiego niente. Mettiamo la controsigla e poi partiamo con Daniele Barbieri.
Pur non toccandosi
E alle 15.53, dopo un silenzio indipendente dalle nostre volontà,
ma comunque assordante,
assordante, rieccoci qua in diretta e al volo con Daniele Barbieri, che questa mattina deve essere stata un presidio contro Forza Nuova. Oggi pomeriggio ha un altro impegno, ma nel frattempo lo abbiamo contattato, l'abbiamo bloccato un attimo a casa. Ciao Daniele.
Ciao, eccomi qua. In effetti stamattina Forza Nuova non c'era, quindi il nostro presidio è stato più soft, più tranquillo.
Non si è presentata?
Però, come?
Non si è presentata?
No, era, dovrebbe esserci nel pomeriggio in realtà, al centro a Imola, se abbiamo capito bene. Oggi invece non era Imola. Comunque qui stanno provocando assai, qui tra Emilia e Romagna le provocazioni si moltiplicano. Allora, la giornata...
Sì, la nostra scaletta era diversa, ma ovviamente neanche noi possiamo esimerci da quello che è successo ieri sera, questa notte, a quanto pare è ancora in corso in Francia.
Sì, sono giorni di merda, ma purtroppo viene da dire che sono anni di merda, quindi
Tanto Daniele, noi ci rifacciamo a te, perché tu di anni di merda ne hai visti.
Sì,
non ti stiamo dando del vecchio, è semplicemente che ne hai visti magari qualcuno in più di noi.
Beh sì, necessariamente, avendo 67 anni non posso negare di aver visto molte cose belle e molte cose brutte. Allora, a proposito di anni di merda, di anni di piombo cosiddetti, di anni di rame, poi se lo trovo di là vi prendo una frase carina al volo dell'ultimo libro di De Luca, di Henry De Luca. Allora, le considerazioni che io ho fatto stamattina erano ovviamente quelle di molte altre persone, insomma, di chi semina vento. Cioè l'Occidente, che io da molto tempo chiamo Uccidente, voce del verbo uccidere, chi semina vento poi raccoglie tempesta, per cui massimo dolore per le vittime, che sono tutte o quasi innocenti, però fuori dal coro. Sulla bottega, cioè sul blog con altre persone gestisco, mi era piaciuto molto questo tweet, proprio velocissimo, che ha messo Pietro Ratto, che vi leggo, che i popoli sono carne da macello dei potenti, nascono, lavorano e muoiono per sfamare chi li governa, innocenti a Parigi, innocenti a Damasco. E subito sotto io ho aggiunto, quindi nella piccola redazione stiamo tentando di assemblare qualche materiale utile per inquadrare la strage, probabilmente ci sarà un post con molti link nel pomeriggio o domani, non abbiamo nessuna rivelazione, va da sé, ma solo il tentativo di contestualizzare questa nuova fase della guerra mondiale a pezzetti. Questa frase è una definizione del Papa, pensate un po'. Come scrive qui sopra Pietro, piangiamo le vittime di Parigi perché ce le fanno vedere, ma non vogliono farci piangere le vittime di Damasco o di Beirut, e dunque non ce le fanno vedere. La cosa peggiore per tutti noi che potrebbe succedere adesso è dare ancora più armi alla NATO, che non combatte l'ISIS, mentre i veri nemici del cosiddetto Stato Islamico, che io preferisco chiamare fascisti mascherati, sono lasciati soli. Nel caso dei curdi, che, lo raccontava proprio oggi un reportage sul Manifesto, hanno sconfitto in solitudine l'ISIS a Sinjar, un'altra città dove si combatte. Aggiungo che sul Fatto Quotidiano stamattina si parlava di Antonio Monella, condannato a 6 anni, uccise il ladro che gli rubava il sub. Il titolo del Fatto Quotidiano è: Mattarella, grazie a un assassino, a gentile richiesta di Calderoli. Cosa c'entra? C'entra. C'è chi infatti ha una licenza di uccidere, la NATO, ma anche certi privati cittadini, e chi no. O si piangono tutte le vittime, oppure il dolore non è credibile e lo sdegno ancora meno. Questo insomma è il primo commento, diciamo, apparso in bottega, in blog, poi ne è seguito un altro e altri ne seguiranno. Io Aggiungo soltanto due parole perché avete un pomeriggio intenso, cioè che chi per caso ha ascoltato sabato fa o due sabati fa la mia voce che parlavo del libro di Manlio Dinucci sulla NATO, che si chiama L'arte della guerra, o chi lo può recuperare insomma in streaming, vale la pena di capire appunto che chi semina vento è la NATO, ovviamente non solo la NATO, ma per quello che noi ci riguarda, quello che possiamo e dobbiamo fare è impedire che la NATO continui a preparare, organizzare, provocare nuove guerre. Questo invece è quello che sta facendo da un trentennio almeno, in modo sempre più terribile. Chi ci ascolta forse lo saprà, ma pochissime persone in Italia lo sanno: l'Italia già è piena di armi atomiche e altre ne stanno arrivando, fra l'altro abbastanza vicino a voi, perché arriveranno a Vicenza.
Non ecco, è che arrivano, devono modernizzarle, diciamo.
C'erano, sì, le hanno modificate, sono più moderne.
Esatto, c'è un cambio, si butta il vecchio per arrivare al nuovo.
Esattamente, lo faranno a Capodanno, speriamo non le buttino dalla finestra per cambiare, come si fa in alcune parti del mondo, che a Capodanno butti le cose vecchie dalla finestra. Comunque noi ridiamo per non piangere, perché insomma in realtà appunto mentre si parla di tranquillità, non c'è più l'angoscia nucleare eccetera eccetera, e la preoccupazione veniva semmai dall'Iran, che però invece poi c'è stato questo bell'accordo, dimenticando completamente che lì chi ha le armi nucleari è Israele in quella zona. Però mentre appunto si dice no, da questo punto di vista la situazione è migliorata un cazzo, e infatti c'è un bollettino degli scienziati atomici che esce praticamente dagli anni 40 del secolo scorso, e che era famoso perché c'era un orologio che segnava quanto mancava la guerra nucleare. Loro calcolavano, diciamo, quanto eravamo vicini, quanto la situazione politico-militare era vicina all'ora zero, all'ora del conflitto. E l'orologio era arrivato a un minuto a mezzanotte nella fase peggiore, e poi per fortuna, diciamo, ci eravamo allontanati da almeno da questo. E invece adesso, ora non ricordo a memoria la data, ma insomma pochi mesi fa, l'orologio è stato rimesso a 3 minuti a mezzanotte, nel senso che parlando proprio strettamente di armi nucleari, di chi ce l'ha, dell'uso che se ne potrebbe fare, che si minaccia, e dalla gravità dei conflitti intorno che qualcuno pensa veramente di poter risolvere con queste armi nucleari che chiamano tattiche, come se insomma fosse una pistoletta d'acqua, di nuovo questi scienziati, questo gruppo, considera che siamo molto molto vicini anche a una guerra nucleare. Quindi purtroppo non si tratta di essere pessimisti e tantomeno di essere immobili, perché dobbiamo reagire con forza, però la situazione è veramente grave, e quindi richiede coraggio, richiede intelligenza, richiede forza, e cercheremo,
scusa Daniele,
queste tre cose,
Daniele,
di tirarle fuori.
Daniele,
vai.
Una domanda, dimmi, dimmi. Proprio perché ci siamo rifatti a te, perché ricordiamo, tu sei partito con l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, no? La tua, mettiamo tra virgolette, molte virgolettate, carriera parte su da quell'inchiesta. Secondo,
sì,
te, proprio un parere spassionato da parte nostra,
sì,
ci sono delle differenze tra il clima di allora e quello di oggi? Una domanda cattiva, eh?
Sì, no, è una domanda difficile, perché differenze molte. Io poi conosco relativamente la Francia, conosco relativamente il terrorismo detto islamico, che appunto preferisco chiamare fascista, un diverso tipo di fascismo. Ma delle somiglianze ci sono nell'uso dei media, no? Delle somiglianze ci sono nel fatto che ogni volta succedono queste cose, i cosiddetti grandi media o media, come volete dire, non si pongono domande, buttano nel cestino tutte le cose scomode, se ci sono contraddizioni anche evidenti le ignorano, non lavorano. Io ricordo che all'epoca, per la strage di Piazza Fontana, con tutto quello che significava, il collettivo appunto che poi lavorò e che scrisse la strage di Stato fece proprio un lavoro militante, diciamo a metà fra il giornalismo, fra il migliore giornalismo e anche fra l'indagine, insomma, no? Cioè andando proprio a controllare, a seguire certi fascisti per individuare i loro contatti, eccetera, eccetera. E quel libro, nonostante qualche errore inevitabile, qualche invecchiamento inevitabile, resta un modello, insomma, resta un libro importante da leggere per capire come si costruisce appunto una strategia della tensione prima e poi la strage e poi come, se la come viene gestita. Se la gestirono male perché non erano molto bravi, però se la gestirono male soprattutto perché la reazione ci fu. Dopo il primo sconcerto, dopo la prima comprensibile paura, subito pochissimi giornalisti, ma molti compagni si mossero, perché non era credibile la pista anarchica, perché si capiva comunque l'uso politico se non voleva fare, perché c'erano dei precedenti storici, recenti o vecchi, che facevano capire che in questi casi il potere, i vari poteri spostano sempre tutto sul piano militare quando hanno paura dei movimenti di massa, perché sul piano militare in qualche modo pensano sempre di poterla vincere, mentre invece sul piano sociale, politico, quando effettivamente molte, molte persone prendono coscienza e si organizzano, non la vincono, non la possono vincere. E l'hanno persa parecchie volte nella storia e speriamo che la perderanno ancora e magari definitivamente, insomma. Questo è il mio auspicio, per questo continuo a militare, a sperare, a desiderare con voi, credo.
Ah beh, sì, sicuramente. Cioè, devo dirti, ancora noi siamo un po' sconcertati da quello che è successo ieri sera, ne stiamo discutendo ancora in queste ore. Io da vecchio metallaro ho proposto per oggi una playlist che è tutta di death metal, musica del diavolo, perché comunque so che da Salvini agli imam tutti, e passando per il Papa, tutti ce l'hanno col death metal, e quindi continuo a propugnarlo, perché a me piace, anche se per tutti è musica inascoltabile. Però ci stiamo.
Guarda, io non amo questa musica, ma ora che mi dici che dagli imam a Salvini e a De Destra, non la sentirò con attenzione, deve essere veramente carina.
No, devo dire, io il primo disco di death metal che ho comprato era Venom White and Black, e l'ho rivenduto il giorno dopo a un mio amico che purtroppo si è suicidato un mese dopo. Non voglio fare questo legame tra heavy metal e suicidio, comunque. Beh. No, a parte gli scherzi, no? Ci ha lasciati sicuramente abbastanza sconcertati, metti ad esempio anche con un figlio di 13 anni che ti arriva a casa dopo aver sentito una mattinata di deliri in classe, è difficile spiegargli qualcos'altro, cioè non spiegargli, rafforzargli la sua opinione, diciamo così, perché non è che devo spiegargli qualcosa. Però so che anche oggi c'è stato un delirio in una classe in cui il 70% è straniero e un 10% si è permesso di dire di tutto e di più in classe, forte appunto di quei media o media, come vogliamo chiamarli, che da ieri sera sparano stronzate. Forse ricordiamo che Salvini, oggi mi sono incazzato, metti, con un amico, tra virgolette, della Lega, che ce l'aveva sempre con le zecche rosse, ricordandogli che ci sono diverse zecche rosse che stanno combattendo in Rojava mentre il loro leader fa calendari seminudo come massima protesta.
Certo, no, ma infatti questo ieri qui a Imola avevamo un incontro con una giornalista turca che, sia pure con certi limiti, era disponibile al dialogo con invece la compagna curda. E la base comune era essere tutte e due contro Erdogan, e poi su alcune cose ovviamente divergevano per evidenti ragioni. però quello che tutti quanti noi che ascoltavamo con attenzione, con passione, ci dicevamo, e ne siamo veramente convinti, ci sono tanti dubbi su tutto, ma su questo siamo convinti, è che i curdi in questo momento combattono veramente per noi e per un mondo migliore per tutti, che sono gli unici che combattono veramente contro l'ISIS, mentre la NATO e quindi Erdogan, perché la Turchia non si muove senza la NATO e viceversa, come sappiamo fa passare armi per l'ISIS, per il cosiddetto Stato Islamico, quindi il gioco è chiaro, gli Stati Uniti se lo sono cresciuti, l'ISIS, come prima sono cresciuti Al-Qaeda, i talebani, eccetera, eccetera, lo usano benissimo, molto spesso lo usano benissimo, perché gli Stati Uniti le sanno fare queste cose in certi momenti, o per propaganda, o perché sono un po' più pericolosi, eccetera, eccetera, li bombardano, eccetera, ma in realtà non li vogliono distruggere, quello che stanno distruggendo sono altri popoli, altre nazioni, l'interesse al possesso delle ricchezze, delle zone strategiche, e l'ISIS o i simili, insomma, i vari nomi che c'ha questo mostriciattolo, servono proprio a questo.
Perché, Daniele?
I curdi combattono con pochissime armi, coraggiosamente, in prima linea, combattono veramente per tutti noi e dobbiamo aiutarli, perché loro combattono veramente contro questi fascisti con un coraggio immenso, uomini e donne.
Daniele, so forse di essere popolare in questo momento, però quei ragazzi anche che qui in Europa si approcciano all'ISIS, a me viene da dire, al di là di quello che fanno, che tutti i torti non ce l'hanno, c'è una grossa colpa dietro a questo. Io, se penso a film come L'Odio, ma anche a romanzi di autori magrebini che hanno descritto la situazione francese dagli anni 90 ad oggi, tutti l'hanno scritto quello che stava succedendo, che massacrando la sinistra estrema si stava lasciando spazio esclusivamente all'oppio. Alla fine, perché è la droga, sia eroina, che sia cocaina, che sia religione,
certo,
è oppio.
Certo, io sono d'accordo con te, aggiungo che la sinistra estrema a volte è stata massacrata, in alcune occasioni si è anche suicidata, o si è cloroformizzata, o, se mi permettete la battuta, cleroformizzata, nel senso che appunto è andata dalle parti di quell'altra droga che è la religione organizzata. Non il credere, che è un'altra cosa, la religione organizzata. Ma sai, io non so, adesso può darsi che questo comando sia molto efficiente, non sia efficiente, che siano militari, che siano francesi, che vengono da fuori, può essere tante cose che al momento è azzardato dire.
Ma secondo me, Daniele, basta uno bravo a un videogioco, cioè in questo momento non serve mica tanto di più, serve uno bravo a un videogioco e che sa usare Facebook o gli eventi di una città, e ti mette in fila quattro eventi di una città vicini uno all'altro e decide: ok, lo faccio. Non è che ci voglia sto gran burattino.
Ma guarda, io penso che hai ragione, non lo so, perché sinceramente di queste cose mi intendo poco, penso che hai ragione, però è chiaro che poi il discorso della gestione sia spettacolare che politica, no? E da questo punto di vista le domande sono tante e sono aperte, però non possiamo ignorare che quest'odio che è stato scatenato contro l'Islam in tutte le forme avrebbe provocato questo. Alcune di queste persone che aderiscono a questi vari, appunto, ISIS, eccetera, eccetera, lo fanno sicuramente per soldi. Alcune persone lo fanno per un senso pazzesco della religione, ma molte persone lo fanno perché si sentono così disprezzate, odiate, le loro genti, i loro popoli sono così rapinati, bombardati, eccetera, eccetera, che reagiscono in questo modo sbagliato, sbagliatissimo, che peggiora la situazione, che aiuta i loro nemici, che colpisce vittime innocenti, quindi sbagliato, 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 però da un punto di vista di analisi comprensibile. Tu non puoi fare una Guantanamo e un Abu Ghraib e poi pensare che nell'immaginario della gente chi è andato lì contro la dittatura e fa queste cose non si ritroverà della gente che vuole vendicarsi di questo. Sento un rumore.
No, qua non
sempre? Io
nell'uscita non c'è.
Io sentivo un rumore.
Nell'uscita nostra non c'è.
Perfetto. Vabbè, insomma, questo è quanto, ma insomma siamo tutti quanti d'accordo, credo, nell'interrogarci, nel avere dei dubbi e nel credere che
tutti quanti no, Daniele. Cioè, non mischiamoci alla merda che si è manifestata oggi. Tutti quanti no, non mischiamoci alla merda che si è manifestata oggi da più parti.
No, no, dicevo tutti quanti qui in radio.
No, anzi, perché in realtà a sentire i vari media mainstream, questo tipo di analisi viene assolutamente cancellato. Anzi, si parla solo della questione religiosa, di questo fondamentalismo, e non si parla assolutamente di quello che la Francia ha fatto e sta facendo in Mali, piuttosto che in Libia un po' di tempo fa, o che ha fatto nella sua storia, compresa dalla Francia in questo caso, poi aggiungiamoci tutti gli altri, la NATO come dicevi tu, ma tutto questo pregresso viene cancellato chiaramente, perché bisogna fare i minuti di silenzio per i morti di Parigi, però per altri morti invece non c'è bisogno del silenzio, quando si diceva che alcuni pesano più di altri, probabilmente questo è l'ennesimo esempio.
E infatti hai perfettamente ragione, ed è per questo che noi dobbiamo parlare alta voce e dire che le cose stanno così.
Noi abbiamo avuto uno degli ultimi, Adem, che è un palestinese che è stato ucciso dai gas di Israele in Cisgiordania 3 settimane fa, che era un grande testimone di quelle zone. Noi abbiamo raccolto anche le sue testimonianze durante l'attacco dell'anno passato. E queste persone che muovono in casa loro, nei ristoranti, nelle discoteche, mentre ballano, mentre fanno altro, appunto noi non le calcoliamo, perché non ce le fanno anche calcolare, o tu hai delle vie di informazione privilegiate che segui, oppure non verrai mai a sapere di queste persone splendide che vengono sistematicamente uccise in giro per il mondo, il che non giustifica magari altro, però nell'immaginario può farlo.
Non giustifica assolutamente, però non è la guerra dei buoni contro i cattivi, assolutamente questo no. Non, la Francia in passato, come di recente, in anni recentissimi, adesso sta facendo dei crimini dappertutto. La Francia ha delle responsabilità mostruose nell'ultimo periodo storico, molto peggio dell'Inghilterra, perché quella cosa orribile che è successa in Nigeria, in Biafra, con lo sterminio della popolazione per fame, fu pagato dalla compagnia petrolifera francese, tanto per dirne una. I massacri in Ruanda, quelli su cui tutti oggi, dopo 20 anni, si strappano i capelli, i Makete partirono da Parigi. I Makete partirono da Parigi e questo si è saputo per certo.
Sgozzavano i bambini, come mi suggeriscono da un fuori onda.
Non ho capito.
E sgozzavano i bambini, come mi suggeriscono fuori onda.
Sì. Beh, insomma, per cui anche in quel caso, certamente le radici locali della strage in Ruanda, ma che le armi partirono da Parigi, insomma, la dice lunga, no? Come del resto l'Algeria e come del resto le guerre di questi ultimi mesi.
Ma poi anche se magari è indietro quasi di una 20 anni fa, però io mi ricordo i soldati italiani a Mogadiscio che uscirono con un furgone e in mezzo al mercato si misero a sparare tra la folla, esattamente come è successo ieri sera a Parigi.
Purtroppo anche questo è un argomento tabù, in Italia non si può mai dire che questi mercenari che prendono tra l'altro un sacco di soldi, quasi sempre, non tutti, in alcune occasioni devo dire che per testimonianze indirette però attendibili, in alcune occasioni i soldati italiani sono comportati bene, come dovrebbero comportarsi quelli che vanno a fare un'intermediazione, ma in molte zone proprio infamie, esattamente come tutti gli altri. E d'altro canto, se tu accetti il gioco della guerra, quello è il gioco della guerra, è che noi dobbiamo giocare, cambiare gioco, inventarci un altro gioco, perché questo è inaccettabile, insomma, no? Ora io, tanto per finire con una cosa, che poi devo andare appunto a una riunione, ma tanto per finire con una cosa che mi ha colpito di recente, Amnesty ha fatto un rapporto appunto critico sul fatto che anche nelle zone curde liberate ci stanno delle violazioni dei diritti umani, no? E io credo che Amnesty, contrariamente al governo italiano, tanto per dirne uno, al governo francese, va presa molto sul serio, perché la sua storia è una storia di documentazione, di serietà, eccetera, quindi uno può più o meno essere d'accordo sulle sue campagne, ma sulle accuse, sui rapporti che Amnesty fa, bisogna prendere molto sul serio, no? Vabbè, ora non entro nel merito della faccenda, però c'è una cosa su cui Amnesty, per esempio, secondo me c'ha ragione in teoria e poi in pratica non c'ha ragione, no? Cioè, che dice, e poi insomma non bisogna mettere le mani, le armi in mano ai ragazzini, perché è intollerabile che dei ragazzini di 12 anni sparino, eccetera eccetera, questa è una logica che non possiamo accettare. In teoria nulla da dire, in pratica purtroppo non è così, e se noi pensiamo a una delle pagine più gloriose della resistenza italiana, cioè le quattro giornate di Napoli, prima che arrivino gli alleati sono proprio gli scugnizzi dei ragazzini piccoli piccoli che cominciano a portare via le armi ai fascisti e ai nazisti, e poi da soli nel senso la popolazione, non solo gli scugnizzi, però con gli scugnizzi in testa, che liberano la città prima che arrivino gli alleati. Per cui purtroppo in situazioni estreme è chiaro che a 12 anni sei costretto a diventare un uomo e un soldato, e non è bello. Non è,
ricordiamo anche
bello.
Le 5 giornate di Milano o Balilla, cioè,
certo.
O i partigiani furono bambini, non è che erano.
Come no? Ma Garibaldi addirittura c'aveva un gruppo di bambini che assalivano di sorpresa i vari nemici, insomma, in quel caso nella battaglia vicino a Roma, i francesi, e questi non se l'aspettavano, e questi piccoli demoni che sbucavano da tutte le parti. È chiaro che i bambini dovrebbero giocare e non far la guerra, ma se intorno a loro c'è la guerra, purtroppo diventano soldati anche loro, quindi ecco, per dire com'è complicato.
Più che altro o muoiono senza fare niente, oppure muoiono cercando di difendersi e di difendere le loro ragioni.
Esattamente.
Va bene, noi ti ringraziamo per questo intervento, che non è stato facile oggi.
No.
Comunque ci siamo sentiti prima, continueremo a sentirci, perché la nostra linea non cambia. E tra l'altro purtroppo viene confermata.
Purtroppo viene confermata. Resistere, non arrendersi, desiderare, non diventare come loro, questi sono i nostri obiettivi. E alla lunga venceremos, compañeros, venceremos.
Ciao Daniele.
Un saluto a tutti, a tutti e a tutti, ciao.
Ciao, buona riunione, ciao.
Grazie, ciao. Alright.
16:24, siamo di nuovo dopo la pausa musicale in collegamento telefonico, questa volta con Milano per un aggiornamento sia sugli arresti che ci sono stati nei giorni scorsi dopo i fatti del 1° maggio e anche un po' sulla situazione che si c'è in questo momento a Milano. Pronto?
Pronto? Sì, ciao, buongiorno agli ascoltatori.
Ciao, ecco, allora sì, raccontaci un po' quello che sai, quello che si dice anche lì, che chiaramente non è uscito più di tanto nei media o comunque solo per, come al solito, condannare e giudicare chi è stato arrestato. Invece raccontaci un po' com'è la situazione.
Sì, la situazione, appunto, ci sono stati questi mandati d'arresto parecchi mesi dopo, appunto per la giornata del 1° maggio, nella giornata di mobilitazione contro l'Expo e il grosso corteo che ne ha conseguito. Dunque, diciamo, per parlare dei fatti più certi, ci sono stati fatti 10 mandati d'arresto e 5 indagati a piede libero. Sono alcuni compagni, in particolar modo alcuni di Milano, compagni italiani e greci, più qualcuno di qualche altra città, così, diciamo, per, appunto, come accennavate voi, a livello mediatico parlano di un grande lavoro di intelligence, di visionamento, di filmati, addirittura parlano di DNA. Ricordiamo che ci fu uno sgombero pochi giorni dopo e il prelievo dei campioni di tamponi di saliva per il DNA, diciamo, questo è quello che agitano molto come spauracchio. Comunque, appunto, hanno già poche settimane fa, c'era stato un articolo che mi lanciava la riuscita dell'Expo, delle orde di visitatori, appunto, ovviamente sottacendo tutto quello che è stato, sia a livello di impatto su questa città, sia quello che sarà, e a livello anche di sfruttamento sul lavoro, di tutta l'ipocrisia, ovviamente, tra tangenti, controllori che controllano i controllati e amici degli amici, insomma. Per tornare un po' al clima, un po' di questi giorni, c'è stata una risposta con delle assemblee e un presidio che c'è stato ieri a Milano. Diciamo che, da quello che si sa, addirittura non c'è, visto che i compagni restanti. Diciamo, i giudici greci hanno deciso forse di non stare al gioco un po' di questo ampliamento internazionale delle procure, e quindi dopo 2 giorni hanno deciso di non convalidare gli arresti. Parliamo di arresti con imputazioni molto serie, formalmente hanno, ovviamente, hanno imputazioni un po' solite che si dà a chi protesta, pare anche abbastanza casaccio, comunque resistenza, travisamento, così, e danno la devastazione. Quindi con il meccanismo un po', diciamo, del concorso in devastazione, mentre pare che addirittura alcuni poi bisognerebbe vedere più le carte, non hanno neanche il danneggiamento come imputazione che gli viene data, quindi entra di nuovo il meccanismo un po' del colpire i singoli per colpire tutti, anche a livello, diciamo, di imputazioni così. Ovviamente sentivamo anche un po' di ragionamenti, anche brevi, anche di alcuni avvocati che nella come si dice, tempesta mediatica iniziale diventa, è un vizio che hanno un po' sempre più spesso, prima i giornali hanno delle notizie rispetto alle ordinanze che arrivano agli avvocati, a volte addirittura anche agli imputati e ai compagni che sono colpiti da queste ordinanze. Fatto abbastanza anomalo, ma sta diventando un po', ne fanno sempre un po' un vizio, che sarebbe meglio, diciamo, è giusto anche sottolineare e a nostro avviso appunto ribadire, quindi una completa concomitanza fra le forze repressive a vario titolo, quindi dalle procure ai giornali e quant'altro.
Questo sì, quello che abbiamo notato, perché poi non ci ha stupito sicuramente, ma come al solito, come di prassi, hanno tirato fuori in questi casi, viene utilizzato nuovamente il reato di devastazione e saccheggio, come era stato anche in occasione del G8, reato che appunto sarebbe un reato di guerra, per cui avrebbe la necessità di altre dinamiche piuttosto che il pure semplice elenco, come hanno fatto alcuni giornali, probabilmente preso anche dai vari vaglia della questura, di auto, negozi e banche incendiati, l'utilizzo ancora una volta di questo reato che ha pene molto alte come deterrente o come spauracchio per cercare di limitare il dissenso, in questo caso nei confronti appunto dell'Expo, ma anche poi nei confronti di altre manifestazioni contro la TAV, mi viene in mente il MUOS, che si stanno svolgendo e che vanno avanti in questi periodi.
Assolutamente, sì, uno spauracchio molto a cui tendono molto e che pienamente non gli riesce, per fortuna, e proprio appunto l'incisività nelle risposte e nel sottolineare anche nelle risposte di piazza, che così è molto utile. Appunto, loro hanno molto a cuore ovviamente intimorire. Ricorderei, oltre legata a questa inchiesta, una sorta di schedature per centinaia di lavoratori che avevano fatto il bando e colloqui, e chiunque negli anni addirittura era stato colpito da anche piccole inchieste o comunque era stato visionato come persona che protesta anche contro la Gelmini addirittura, persona comunque attiva anche da chi in una parte a chi di più, era stato appunto non era stato accettato nonostante avesse firmato un contratto sul lavoro. Quindi si vuole sempre cercare di avere gente più ricattata, più piegata e che diciamo appunto fa passare nel silenzio tutte le loro decisioni. Per ritornare appunto al meccanismo della devastazione e saccheggio, sembra anche quasi, se non fosse seria e grave l'imputazione che pesa sui compagni, alcuni sono appunto quelli sono in carcerazione preventiva a San Vittore, suona quasi addirittura ridicola, appunto, se non fosse vero, in quanto i compagni greci, rispetto i giudici addirittura rispetto ai compagni greci, hanno deciso di non convalidare gli arresti, quindi dopo un giorno o due, se non sbaglio, sono per fortuna quantomeno con l'obbligo di firma a piede libero. Dunque anche equilibri poi non si dovrà vedere come procederanno. Si sa che c'è una richiesta da parte dell'Italia dell'estradizione.
L'Italia ha richiesto l'estradizione per i 4 o 5 quanti erano compagni greci?
Esattamente, sì. Non so in che maniera e formalmente come, comunque sì, è circolata questa notizia che ha richiesto l'estradizione, e da quello che si è capito, ma sarebbe meglio poi confermarlo in seguito, hanno 10 o 20 giorni per accettare o meno l'estradizione. Nel frattempo comunque il dato è che sono a piede libero, soprattutto nella campagna mediatica, addirittura dei giornali così erano pesantemente, diciamo, criminalizzati, soprattutto alcuni di questi compagni sembravano proprio un profilo veramente criminalizzazione pesante su uno in particolare, e diciamo non tornano i conti, per fortuna, in quanto appunto non convalidano gli arresti in Grecia. C'è da dire che anche in Grecia, da quello che si è un po' saputo, così proprio sono delle informazioni anche un po' confuse, comunque c'è stata una risposta soprattutto ad Atene e ad Exarchia, quartiere dove vivono quantomeno alcuni di questi, una risposta molto forte con dei cortei immediati e dei presidi molto imponenti, quindi forse anche quello ovviamente influisce nel non voler comunque diciamo aver gioco forza di affondare questo quanto. È una risposta comunque appunto molto forte e incisiva.
Sì, è assolutamente curioso, come dicevi tu, se non fosse serio proprio, che in Italia venga utilizzato nuovamente, oltre alle altre manifestazioni e saccheggio, anche la carcerazione preventiva, come ormai in tutti i casi, perché da un po' di anni a questa parte viene utilizzata sempre la carcerazione preventiva, salvo poi anche assolvere o comunque dare delle pene piuttosto basse rispetto a quelle richieste dai PM. E in Grecia, al contrario, invece, hanno l'obbligo di firma, appunto, e non è stato derubricato di fatto reato di devastazione e saccheggio. Quindi è curioso come due magistrature di due stati differenti abbiano visto i fatti in maniera completamente diversa.
Sì, esatto, vadano a conclusioni, poi nell'immediato, appunto, senza processi e quant'altro, ma proprio nell'immediato vadano a conclusioni direi quasi diametralmente opposte e diverse. Questo appunto poi l'Italia, nonostante tutto il chiacchiericcio, diciamo, grave e pericoloso giornalistico, ovviamente sulla carcerazione preventiva è, diciamo, ha uno dei bei primati, ovviamente sia nei confronti dei compagni che altri. E altri, quindi appunto hanno gioco forza, e in questo caso ovviamente le procure che si sono anche spese con conferenze stampa sono sempre quelle molto attive nella repressione generale dei compagni, delle mobilitazioni, delle lotte. C'è anche il procuratore aggiunto dell'antiterrorismo che appunto non disdegna di andare anche lui in televisione a parlare di grande opera di intelligence, di grande opera di visionamenti e di filmati e tutto. Diciamo che... mi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo.
Ok, un altro dato è appunto anche la tempistica, appunto un po' viene sempre da dire come al solito, perché appunto le mobilitazioni, la manifestazione del 1° maggio, e tutta questa attenzione forse nei filmati, e questo forse anche un po' uno spauracchio millantare, ma voler fare la tempistica in questo caso, anche in questo caso, è molto importante, ovvero si fa finire l'Expo, probabilmente erano già da mesi che erano, se non nei cassetti delle ordinanze, comunque erano già da mesi che era abbastanza terminata l'operazione di inchiesta. Ma poco dopo la fine dell'Expo, quindi la fine della festa, in cui portato massimo è stato rivendicativo, è stato di dire c'è stata tanta gente, ci siamo divertiti, questo dicono i pro-Expo, più o meno, omettendo tutte ovviamente le contraddizioni e anche le motivazioni reali che hanno portato al profitto, alla speculazione che c'è stata. Dunque appunto avviene a pochi giorni dalla fine della festa, è un po' come dire, cercano di brindare ai loro...
Sì, beh, non è assolutamente casuale, anche perché magari evitare che potessero esserci manifestazioni anche durante appunto il fine finale di Expo in risposta a questi arresti, quindi sicuramente la data con cui sono arrivati non è assolutamente casuale, anzi... È assolutamente scelta con assoluta precisione.
Esatto, con una scientificità molto metodica. Sì, assolutamente.
Bene, allora noi ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente, magari con altri aggiornamenti o con altre novità dal milanese, e nel frattempo ti auguriamo un buon pomeriggio e un buon inverno inoltrato, visto che mi hai detto prima che a Milano fa freddo.
Esattamente, inoltrato da ieri pomeriggio e ieri sera fra nebbia e gradi molto più bassi come temperatura, iniziato il pieno inverno.
Va bene, allora scaldati come solo tu sai fare e ci sentiamo prossimamente.
Ok, a presto, una buona giornata e a presto. A
tutti. Ciao, grazie anche a te. Ciao.
Ciao.
Haunted, beware, the Lord of Death declared you are. Satan is invited to destroy and to command the bestial devastation.
.16:41, torniamo in diretta con la rabbia del sabato sera. Da Milano passiamo a Genova, dove quest'oggi, lungo il porto, i compagni di Genova, il movimento No Border, si è preso una piazza e la sta usando come una giornata di lotta e di anche comunicazione contro appunto la situazione che molti profughi sono venuti a trovare al confine con la Francia, in generale quella che è la situazione che si sta profilando ormai sempre da sempre più tempo in quella che viene definita giustamente la fortezza Europa. Allora ci facciamo raccontare da chi è lì un po' meglio quali sono le parole d'ordine di oggi, qual è il significato della giornata di oggi e poi come sta andando anche. Intanto ti salutiamo, ciao.
Allora, ciao a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Siamo qui appunto da Genova, siamo alla Darsena, vicino al porto, dove abbiamo deciso qualche settimana fa di appunto organizzare questa giornata, che deve essere una giornata sia di comunicazione che di lotta e anche un po' così un'occasione di socialità. Noi ci stiamo trovando da ormai qualche mese, dopo appunto che
venuta l'emergenza con Ventimiglia, ci stiamo trovando anche qui a Genova con Movimento No Borders per capire come muoverci nel territorio rispetto alla questione delle migrazioni. E le parole d'ordine di oggi sono sicuramente quelle di abbattere tutte le frontiere della fortezza Europa, e devo dire che tra l'altro appunto dopo i fatti di Parigi questo tema sarà ancora più caldo e più importante, perché temiamo che sicuramente già i giornali l'hanno definito un nuovo 11 settembre europeo, e sarà sicuramente una stretta repressiva interna più un allargamento probabilmente della guerra sul fronte esterno veramente notevoli. Quindi già oggi comunque la Francia ha deciso da ieri sera di chiudere tutte le frontiere e di dichiarare lo stato di emergenza, cosa che non succedeva dal 1961 durante la guerra d'Algeria. Quindi siamo in un momento veramente critico a livello europeo, anche per quello che può significare per l'alzata di testa delle destre, che scuseranno sicuramente gli attentati di ieri sera, in senso...
Sì, hanno già cominciato di fatto a farlo.
Scusa?
No, dico, hanno già cominciato a farlo, a poche ore dalla notizia già i primi prendevano parole, già si parlava di guerra santa verso mezzanotte e l'una.
Certo, sì. Infatti sarà molto importante dare una risposta in un altro senso su questi argomenti. E noi avevamo già organizzato questa giornata, e comunque è ancora più importante appunto essere in strada oggi. La giornata sta andando bene. Stiamo facendo un murales in solidarietà ai migranti e appunto contro tutte le frontiere, contro i confini, e abbiamo anche attacchinato delle foto di un fotografo calabrese che ha seguito la rotta dei migranti lungo la rotta balcanica, e che comunque è abbastanza comunicativa, in mezzo alla città, lungo una delle vie principali di Genova, che ha un lato pedonale e uno stradale.
E a livello di partecipazione sta venendo partecipata a questa giornata di oggi?
Sì, è partecipata sia dai italiani che comunque si fermano, chiedono e si confrontano, sia dai ragazzi che qui alloggiano nelle strutture, che sono venuti oggi appunto a portare il loro contributo, la loro testimonianza anche.
Sì, questo sicuramente è importante.
Sì, appunto, sì, seguiamo anche un po' di ragazzi che sono dentro le strutture, che stanno aspettando le commissioni per la richiesta asilo, che qui a Genova ha dei picchi di rifiuto del 90%, per cui anche questa situazione è abbastanza delicata, e cerchiamo di seguirla per quanto possiamo. Siamo ancora all'inizio del percorso, però ci muoveremo sempre di più.
Sì, però già il fatto che, come dicevi, anche loro partecipino a queste iniziative di piazza, anche comunicative, aiuta un po' a contrastare questa, di fatto, retorica della demonizzazione del profugo, che ormai, appunto, per quanto la notizia sia ancora fresca, i toni sono, e la linea che il nostro Stato, la nostra informazione, ha deciso di prendere è già piuttosto marcata, cioè... Dietro ogni persona che arriva si potrebbe nascondere un terrorista, di fatto qualcuno che viene a casa tua armato fino ai denti con l'unico scopo di ucciderti perché ti odia, non si capisce poi bene per quale motivo.
Sicuramente questi attentati sono stati un colpo al cuore dell'Europa, che comunque, se bene o male magari se lo aspettava, comunque è stato veramente molto forte. 160 morti nel cuore di Parigi, a un passo dal Presidente della Repubblica, sono dei fatti che verranno tragici, che però purtroppo verranno, come sappiamo, strumentalizzati, e quindi sarà importante dare una risposta, perché sicuramente quella statale, istituzionale e della destra estrema sarà una caccia all'arabo infinita, una repressione, come dicevamo, anche delle lotte sociali, comunque molto più aspra.
Certo.
Tra l'altro ricordiamo anche che il 6 novembre è finita l'operazione della NATO in Italia, quindi anche questa non è una cosa da sottovalutare, nel senso che comunque la NATO si sta già preparando per nuove guerre, per implementare quelle che già ci sono.
E se comunque...
Oggi c'era il vertice a Vienna sulla situazione siriana, che ovviamente ora sarà ancora più delicato. E
sì, in più Hollande ha già di fatto parlato di dichiarazione di guerra, quindi quale sia la tendenza è abbastanza evidente.
Solo per dire che insomma sono già belli pronti.
Sì, sì, sì.
E schierati per ampliare i fronti di guerra esterna.
Assolutamente. Dicevi che questa era un po' una prima giornata, un primo approccio, significa che comunque c'è un percorso al quale possiamo fare riferimento, c'è qualche iniziativa futura che vuoi rilanciare?
Sì, noi ci stiamo trovando da qualche mese, un paio di mesi ormai direi, e questa voleva essere un'iniziativa anche per farci conoscere, per farci vedere dalla città e per ampliare anche l'assemblea. Sicuramente continueremo questo percorso anche in parallelo al percorso dei compagni che in questi mesi sono stati al confine di Ventimiglia, che alcuni appunto sono anche qui oggi, non mi hanno saputo dare informazioni sulla situazione odierna del confine, ma quando avrò delle nuove notizie insomma magari vi richiamo, perché come sapete molti hanno avuto il foglio di via e dopo lo sgombero del presidio stanno facendo veramente difficoltà, avendo veramente difficoltà a rimanere in città, perché hanno una repressione che è una spada di Damocle sulle spalle. Ci sono i compagni che quando stavano lì venivano identificati anche 4 volte al giorno, anche dentro le gelaterie mentre prendevano il gelato.
Certo.
Quindi stanno un po' riorganizzandosi, e però sono dovuti anche spostare da lì perché era praticamente un po' invisibile nell'ultimo periodo la situazione, soprattutto dopo il corteo del dopo sgombero.
Beh sì, insomma, noi ci conosci, quindi ogni qualvolta hai degli aggiornamenti sai che i microfoni di Radiazione sono sempre a disposizione. Intanto, se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazierei per questo aggiornamento e a risentirci allora per eventuali aggiornamenti.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao.
Buona rabbia.
Grazie.
Thank you.
E allora da Genova passiamo a Trento, anzi a Mattarello, dove già ci siamo collegati la settimana scorsa. Dove già ci siamo collegati la settimana scorsa. La settimana scorsa era Mattarello, appunto, nel merito della resistenza che sta mettendo in piedi contro il progetto dell'alta velocità in Trentino, una tratta Verona-Monaco, se non sbaglio, con un cantiere che si appresta a essere uno dei più grandi cantieri futuri di Europa. Quindi un'altra ennesima grande opera a stuprare il territorio, fatta lasciando più o meno all'oscuro la popolazione di quanto sta accadendo, è un'altra giornata di resistenza da parte di chi si sta organizzando contro quest'opera. Allora, ci facciamo raccontare da chi è lì in questo momento, come sta andando, un po' quali sono le parole d'ordine di oggi.
Ciao, spero riusciate a sentirmi, perché
sì, ti sentiamo.
Qua c'è un po' molto, molto confusione.
Sentiamo gli slogan sotto, ma ti sentiamo.
Ok. Noi siamo in corteo, siamo circa a metà, in questo momento stiamo rientrando verso il centro. E vabbè, il corteo era stato deciso ancora diversi mesi fa, perché oggi sarebbe l'anniversario dell'acquisto collettivo del terreno. Però un po' quello che è successo a Mattarello in quest'ultimo mese, diciamo, ha cambiato un po' la connotazione del corteo. Infatti non c'è un po' la parola d'ordine che ci sentiamo di rilanciare oggi, appunto, è quella di bloccare le trivelle. Comunque è stata anche una dimostrazione del fatto che bloccare il TAV è comunque possibile.
Assolutamente.
Noi in questo momento ci sarà circa un po' più di un migliaio di persone, cioè tantissima gente.
Cioè, insomma, per Trento sono anche dei bei numeri, voglio dire.
Sì, sono, infatti siamo tutti molto contenti. Ci sono tantissimi striscioni e tantissimi, vabbè, i comitati qua della provincia, e anche tantissimi solidali che sono venuti un po' da tutta Italia, diciamo. Vabbè, anche in merito a quello che è successo in quest'ultimo periodo, voi lo sapete, insomma, abbiamo fatto l'intervista anche la settimana scorsa. Quello che noi ci sentiamo di dire, appunto, è di prestare, cioè quello che vogliamo rilanciare è l'attenzione, appunto, per come si muovono i lavori per l'alta velocità, dato che comunque sono stati fatti tutti alla ditta, e quindi vogliamo non farci più trovare impreparati, diciamo, anche per il futuro.
Certo. Ma invece dall'ultimo contatto che abbiamo avuto, appunto, sabato scorso, la situazione lì al cantiere è mutata o è rimasta invariata?
No, conta che quel cantiere là è di 25 giorni, e questi qua lavorano 7 giorni a settimana, 24 ore al giorno, cioè lavorano ininterrottamente, dopo che noi siamo andati lì le prime volte, insomma, hanno deciso di, appunto, accelerare al massimo i lavori. Loro devono fare un buco nel terreno che è di 150 metri, e il giorno che, insomma, è stato bloccato il cantiere, sabato scorso, abbiamo scoperto, insomma, che in pochissime ore avevano fatto 20 metri, ecco, perciò diciamo che loro hanno un attrezzo che ad alti e bassi, insomma, però lavora molto velocemente. Quindi ci aspettiamo, non dico che il lavoro sia praticamente quasi concluso, però, cioè, se questi qua lavorano, appunto, ininterrottamente. E ci sono altri punti in cui poi loro andranno a fare questi carotaggi, e noi li conosciamo, ecco, perciò, cioè, cercheremo di essere sul pezzo da questo punto di vista.
Beh, anche, insomma, con una risposta del genere anche da parte della cittadinanza di Trento, della popolazione locale, c'è anche da ben sperare in proposito che, insomma, ci si incominci anche un po' a rendere conto al di là degli ambienti organizzati di cosa sta succedendo.
Sì, poi comunque abbiamo visto anche nei giorni in cui abbiamo fatto il presidio permanente a Mattarello, ogni giorno alle 6 di sera siamo andati sul cantiere a fare battiture, Abbiamo visto che proprio anche queste modalità molto semplici sono state ben accettate, ben comprese da tutti, tanto che alla fine non eravamo solo noi compagni che ci andavamo, ma c'era anche tanta, cioè è venuta anche tanta gente di Mattarello che ovviamente non ne sapeva nulla. E anche tante persone appunto che, come dicevi tu, non è che fanno parte di un movimento o di un gruppo organizzato, ecco.
Certo.
Perciò anche il corteo di oggi, cioè sono tantissime persone, è un corteo anche con tanti passeggini, ecco, diciamo.
Ma senti, sabato scorso ci avevano detto che comunque il cantiere assumeva un po' le connotazioni tipiche dell'immaginario del cantiere Notav, perché oltre agli strumenti per il carottaggio e oltre agli operai era di fatto militarizzato da polizia di ogni sorta. Questa situazione permane identica?
Sì, il cantiere è costantemente sorvegliato e ogni volta che siamo andati lì comunque c'era la sale schierata. Poi vabbè, sabato scorso chiaramente un po' perché cioè, la situazione è stata forzata, diciamo. Lì vabbè ci sono state le cariche e hanno dimostrato anche loro di non sapersi gestire la cosa, perché voglio dire in un fottio di celerini che hanno permesso che quattro persone salissero, cioè due persone salissero sulla trivella, vuol dire che anche loro non più di tanto non se la sanno gestire, insomma.
Vabbè, non sono famosi per l'intelligenza, quando... dai, mettiamola così.
No, ma anche tipo il bosco così, si vedeva, cioè...
Non era il loro abito.
Di indecisione, ecco, diciamo così.
E invece oggi per le strade di Trento la polizia si è schierata in maniera massiccia o la soluzione tranquilla?
No, non massicci, cioè... No, non particolarmente massicci, sono schierati tipo negli sbocchi del corteo, cioè quando ci sono gli incroci un po' grandi, però cioè profilo basso per ora. Poi adesso il corteo culmina in piazza Duomo, cioè adesso stiamo proprio facendo i viali che portano, cioè le strade, perché a Trento non ci sono viali, le strade che portano verso il centro, però in grande tranquillità, diciamo.
Va bene, allora vi lasciamo alla manifestazione, vi salutiamo da Radiazione e ovviamente alla lotta Notav in Val di Susa, come in Trentino, come da tutte le parti, va la nostra totale solidarietà e appoggio. Noi speriamo di sentirci presto e intanto ci salutiamo.
Beh sì, ci sarà
occasione.
Tante buone occasioni.
Assolutamente.
Dai.
Va bene, allora buon corteo e buona lotta.
Ciao.
Thank you.
17.06, quindi da un collegamento all'altro, da Trento. Adesso passiamo invece al treno, quindi facciamo un collegamento mobile. Visto che figata. Da Trento al treno, collegamento mobile con Cristiano Armati. No, esatto, sempre sull'alta velocità, che sta venendo qui da noi a Padova, e noi invece lo becchiamo in moto e quindi gli chiediamo di rapidamente lo salutiamo.
In moto,
ciao,
in
Cristiano.
Treno.
Ciao, un saluto, eccoci.
Sì, verrai qua, stai venendo qui oggi perché alle 18 ci sarà appunto la presentazione del libro di Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, iniziativa che si terrà qui a Padova alla Marzola occupata, e quindi ti chiediamo gentilmente di fare una breve presentazione appunto anche qui in radio per tutti quelli che sono all'ascolto che non potranno essere poi più tardi alla Marzola.
Sì, la scuola dell'odio è il titolo di questo diario tenuto da Bruno Breghe nel corso dei suoi 7 anni appunto trascorsi in una prigione israeliana. La particolarità è che Bruno Breghe è stato il primo non palestinese membro della resistenza arrestato e quindi insomma costretto a questa lunga detenzione. Le sue osservazioni ambientate nel corso di quelli che furono gli anni 70 oggi suonano quanto mai non attuali, perché da un lato parlano di situazioni che sono andate addirittura peggiorando e comunque restano noti irrisolti sullo scenario mondiale, in particolare soltanto a quella che è la situazione in Palestina, ma sono attuali perché pongono domande che appunto sono in qualche modo state rimosse dalla scena della storia fino a generare dei veri e propri mostri, ed è impossibile da questo punto di vista non fare riferimento a quello che è successo ieri notte, che chiaramente è all'ordine del giorno su tutti i media mainstream, con grida più o meno estetiche di narivi all'immigrato, al musulmano, restringiamo le libertà personali, chiudiamo le frontiere e quant'altro, insomma.
Sì, e tra l'altro adesso proprio legato a la Palestina ha fatto notizie negli ultimi giorni questo ebreo ortodosso accoltellato a Milano e anche lì denunciato come un crimine di razzismo, e piuttosto che l'ira di Israele invece di Netanyahu rispetto ai prodotti che arrivano direttamente dai territori occupati, dalle colonie, che pare l'Unione Europea abbia intenzione di marchiare con un codice a barre differente, cosa che ha fatto arrabbiare molto il governo israeliano e Netanyahu in primo luogo, che giustamente poi dal canto suo ha detto che l'Europa in questo modo usa due pesi e due misure, perché in realtà poi
dire marchiare in effetti non suona bene, cioè è semplicemente mettere il codice a barre.
Sì, è un marchio codice a barre
che c'è su tutti i prodotti.
Io sì, leggevo il giornale sul treno e addirittura c'è un gruppo di personalità tra molte virgolette della cultura italiana capitanate da tal Ferrara Giuliano, che adesso si sta attivando per pretendere addirittura una legge contro il boicottaggio. Siamo davvero all'isteria non collettiva, ma in realtà di precisi gruppi di potere, al di là di Israele, al di là delle notizie che comunque nella cronaca non mancano mai in relazione al Medio Oriente, al di là di tutto questo, quella che è la grande assente dalla scena internazionale è un elemento che invece negli anni 70, per tornare al libro di Bruno Breghe, alla scuola dell'odio, era invece considerato l'assoluto protagonista, cioè la lotta di classe. Veniamo da 40 anni in cui qualunque tipo di sforzo è stato fatto per spoliticizzare la vita quotidiana, ma trasformando quindi gli individui in persone isolate, prive di un qualunque orizzonte anche ideale, e i risultati si cominciano a vedere. Oggi diciamo che gli strateghi raccolgono i loro frutti, da una parte offrendo al capitale sul piatto su un vassoio d'argento, diciamo, la manodopera ai costi più bassi che la storia ricordi, la conflittualità sul lavoro praticamente annientata, allo stesso tempo però gli apprendisti stregoni hanno magari fatto male i loro conti, perché ecco che invece nuove forme di fascismo come quella di ISIS si scatenano contro il padrone che fino ad oggi le ha nutrite, magari mordendogli la mano e comunque colpendo, come è successo a Parigi nel mucchio. Parliamo di un'espressione che nel corso degli anni 70 Breguet coglieva, aveva sotto i suoi occhi le prime forme di quello che oggi si sarebbe detto estremismo religioso, all'epoca non si connotava in questa maniera, ed erano forme che sembravano assurde, ridicole rispetto a invece il caso della Palestina, ma in generale proprio delle carceri in cui era rinchiuso Breguet, sembravano assolutamente ridicole rispetto invece alla possibilità di organizzarsi su una base internazionalista, sulla base della lotta di classe, per cambiare le cose, che significava sempre, diciamo così, attaccare l'Occidente, inteso come paradigma degli sfruttatori, era ed è un modo di intendere ovviamente l'azione politica completamente diverso. Da quel momento in poi qualsiasi atto è stato invece fatto per favorire viceversa la radicalizzazione in senso sia etnico che religioso, perché qualunque cosa andava bene se diventava un ostacolo alla lotta di classe, appunto. E oggi insomma siamo qui magari a commentare quello che sta succedendo appunto a Parigi. Non è il caso di Radiazione naturalmente, ma anche alcuni elementi molto semplici vengono trascurati dagli osservatori. Io dico solo una cosa, perché poi non voglio certo passare per tuttologo, ma la prima contraddizione delle grandi potenze islamiche è quella che abbiamo anche sotto gli occhi nei nostri paesi: la divisione tra ricchi e poveri, di come l'Arabia Saudita sfrutti i suoi vicini altrettanto arabi ma economicamente meno forti, è noto. Se qualcuno vuole andare a Dubai, dietro questi grandi alberghi di lusso, la manodopera altrettanto islamica, sfruttata senza alcun diritto, è un qualcosa che avviene comunque all'ordine del giorno, no? E questi sono anche i paesi da cui magari poi vengono i capitali che alimentano situazioni stile ISIS, e infatti noi la definiamo fascista anche per quello. Alla fine che differenza c'è? È come dire prima gli italiani, però poi quando vai a vedere la realtà capisci che significa prima i ricchi, no? E la stessa cosa è quello che propaganda in qualche modo questa nuova forma di fascismo sotto una veste islamica, che però al suo interno sfrutta e affama tanto quanto il capitalismo normalissimo nel quale insomma viviamo ormai da generazioni.
Tu hai citato, Cristiano, l'Arabia Saudita, e penso che tu sei una delle poche persone che l'ha fatto oggi, non a caso, perché tutti si sono ben guardati dal non citare il nome dell'Arabia Saudita o della Turchia stessa, anche nei vari ragionamenti, nelle varie analisi che facevano i mass media in generale su quanto accaduto ieri a Parigi e il ruolo che hanno proprio nella disinformazione, sia per quanto appunto adesso in queste ore si parla di Parigi, ma anche quando si parla di Palestina, il ruolo della disinformazione e del voler volutamente trascurare tutto quello che è successo prima dell'ultimo fatto più eclatante o a cui loro vogliono dare maggiore risalto. Perché anche in questo caso si dimentica di tutte le bombe che ha sganciato la Francia anche recentemente in Mali, in Libia o come in Palestina adesso da fare notizia quei palestinesi che accoltellano gli israeliani, addirittura sono arrivati a chiamare l'intifada dei coltelli, ma le continue vessazioni che subisce il popolo palestinese quotidianamente, ogni giorno, dallo Stato di Israele vengono volutamente tralasciate, in modo poi da poter giustificare la risposta dei palestinesi o in questo caso in altri casi di chi si ribella alle vessazioni come fanatismo religioso piuttosto che altre giustificazioni che possono avere piede solo se uno non conosce in realtà la situazione nel suo complesso.
Sì, questo è vero ed è utile assolutamente parlarne, cercare sempre di smontare le narrazioni tossiche da cui siamo circondati. In realtà io credo che da domani mattina dovremmo fare i conti con un mostro molto, molto più grande, e da questo punto di vista dovremmo organizzare una vera e propria resistenza, perché comunque quando si comincia a parlare di estensione delle leggi speciali, noi già ce ne abbiamo tante che sono perfettamente esecutive, quando si comincia a reputare necessario limitare quelle che sono le normalissime libertà personali in nome di una non meglio precisata sicurezza, sappiamo benissimo quello che significa attacchi indiscriminati agli spazi sociali, significa un freno alla libertà di espressione, significa che ci sveglieremo come sempre meno liberi e inoltre avranno gioco facile anche chi chiaramente apertamente razzista o peggio vorrà tenere i suoi raduni, vorrà avere agibilità politica e in qualche modo avrà adesso anche il cavallo di Troia, per cui chiaramente qualunque voce critica diventerà in automatico un qualcuno che fiancheggia il terrorismo dell'ISIS o di qualsiasi altra sigla, potrà nel frattempo palesarsi, insomma. E quando invece io direi che esiste un mondo, il nostro mondo, che continua a un po' con diciamo le formiche, faticosamente a portare giorno per giorno un contributo che tenta di recuperare alla classe invece utili di persone, situazioni, quartieri, territori abbandonati al nulla, dell'averci i soldi in tasca, altrimenti vengono meno non i diritti politici ma pure proprio il diritto all'esistenza. Sicuramente io credo che questo è il lavoro che bisogna continuare a fare a livello pratico, a livello ideologico, e non, diciamo, da domani non diventa più semplice continuare a farlo.
No, sicuramente anzi diventa più difficile, perché come al solito di fronte a queste situazioni una stretta sia sul fronte interno, poi come dicevi tu, con altre misure nuove ancora di limitazione poi della libertà individuali e delle libertà collettive stesse, così come sul fronte esterno probabilmente dovremo aspettarci nuove aggressioni militari o ulteriori aggressioni militari, per cui il lavoro anzi diventa ancora più complicato. ciò non toglie che saremo sempre lì a farlo, chiaramente.
Ebbene, diciamo che l'unica fortuna che abbiamo è quella di avere in qualche modo la possibilità di pensare noi stessi come parte della storia che comunque è iniziata tanto tempo fa e comunque va avanti in senso collettivo, al di là anche addirittura di quella che può essere l'esistenza di ognuno. Io credo che questa storia ha parecchie carte comunque da giocarsi, infatti lo dimostra anche la pervicacia con la quale comunque si affaccia in tante parti del mondo, tenta di costruire pratica, non ha bisogno di gridare, come dire, tolleranza o all'accettazione o all'accoglienza, proprio perché cammina un po' mano nella mano e...
Ci senti?
Sì.
Mi sa che stiamo iniziando a perderti. Penso proprio che sia andata così. Se lui ci sente, ti salutiamo. Ecco, ci senti?
Sì.
Ecco.
Sì, ora vi risento.
Perfetto, abbiamo perso gli ultimi 30 secondi.
Ci vediamo a Padova. Viaggio in questo momento con 8 minuti di ritardo. Però magari ora recupera il
magari gli dà una accelerata, può essere.
Sì, devo dire anche che è stata interessante questa chiacchierata, ma nel cogliere anche i volti delle persone che chiaramente ho un po' intorno e diciamo che come dire, c'è tanta tensione, questo è innegabile, ecco. Quindi anche certi discorsi possono in qualche modo, vedo che colpiscono, vedo adesso, vediamo se continueranno dopo la chiacchierata telefonica.
E noi speriamo che comunque sì, continuino a quantomeno a destare interesse, che la gente inizi sempre più a interessarsi e a volersi informare e non credere a quello che magari sente accendendo una televisione, ma magari con tutti i mezzi che ci sono adesso le buone informazioni si possono trovare anche molto più facilmente, anche magari rispetto a qualche anno fa.
Senz'altro.
E allora a fra poco, Cristiano.
A fra poco, un saluto.
Grazie e a più tardi.
Ciao.
comunque problema.
E 17.31 ci colleghiamo adesso con Firenze, con un compagno di Firenze, per parlare di questa occupazione fatta in città, che è in essere da un paio di giorni, di uno stabile vuoto da anni dentro la città, un'occupazione che insomma rientra in tutto il contesto della lotta che si sta sviluppando anche adesso nel mondo universitario per la questione del nuovo calcolo dell'ISE, che di fatto taglia la testa al toro a quello che era il diritto allo studio sempre più martoriato in Italia negli anni, di fatto escludendo una cospicua fetta di popolazione che fino all'anno scorso aveva diritto a, non so, l'alloggio, le borse di studio, così escludendole di fatto dai sussidi per lo studio. E in questa situazione si stanno muovendo in tante città d'Italia, perché appunto è una cosa che coinvolge tutto lo stivale, e a Firenze hanno scelto anche la via dell'occupazione, dell'appropriazione diretta di un bene lasciato all'abbandono quando invece può servire e può essere utilizzato. Allora ci facciamo raccontare da chi è lì, da chi sta vivendo questa occupazione, un po' meglio quali sono i contenuti che la caratterizzano e anche come sta andando. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a voi, vi ringrazio per lo spazio. E insomma, noi stamani, dopo svariati tentativi di parlare con le istituzioni per fargli risolvere quello che è l'annoso problema che ha afflitto 371 studenti in particolare, che si sono trovati da un giorno all'altro senza casa, e per il problema in generale del nuovo calcolo ISE, che comunque ha alzato le tasse a parecchi studenti e ha dato grossissimi problemi appunto alle persone. Noi, dopo aver ricevuto risposte negative da parte delle istituzioni, abbiamo deciso di usare l'occupazione di questo studentato in particolare. Infatti questo studentato è un po' il simbolo di come a Firenze il bene pubblico venga usato, non sicuramente per dare servizio alle persone, ma per specularci, eccetera eccetera. Abbiamo deciso di occupare questo posto per questo motivo, e poi abbiamo deciso di intavolare una trattativa per cui noi siamo qui dentro e pretendiamo un tavolo con l'università, il rettore, la regione e l'ASL, che è proprietaria di questo palazzo, per vedere se riusciamo a risolvere questo problema. Altrimenti pensiamo che l'unica soluzione per queste persone sia la riappropriazione diretta del diritto allo studio e del proprio diritto all'abitare, per studiare ed avere delle condizioni di vita dignitose.
Certo, anche perché appunto ci dicevi 371 studenti, è un numero cospicuo, anche perché poi questa cosa è stata un po' calata dall'alto, almeno ti parlo della situazione qua a Padova, ma immagino sia un po' analoga in tutto il resto d'Italia, cioè gente che era convinta di avere una casa e all'ultimo si è trovata di fatto catapultata nel mercato privato, che ha comunque dei prezzi alti, perché soprattutto nelle città universitarie chi è padrone di immobili e li affitta cerca di speculare il più possibile sugli studenti, e magari senza avere la possibilità, anzi se avevano la casa molto probabilmente senza avere neanche la possibilità economica per affrontare il mercato privato immobiliare, quindi è una situazione anche abbastanza grave.
Basti pensare, a Firenze un affitto mediamente costa sui 400 euro, e sicuramente una persona che non vive in una città universitaria e non si può permettere di studiare dove abita ha assolutamente diritto a poter avere un alloggio universitario ed avere la possibilità di studiare. Purtroppo questo non importa alle istituzioni, non importa al Partito Democratico. Infatti noi siamo entrati l'altro giorno con un'assemblea molto partecipata dentro la sede del Partito Democratico, e l'unica risposta che abbiamo ricevuto sono stati degli schiaffi da parte del capo della Digos Fiorentina e la strafottenza assoluta del funzionario del PD che in quel momento era dentro, che ha difeso la riforma dicendo che è una riforma che avrebbe condannato i furbetti, quelli che hanno i soldi ma non vogliono pagare, ma che in tutta Italia si è trasformata in una macelleria sociale per chi non si può permettere il diritto allo studio. Quindi noi rivendichiamo il diritto allo studio, diciamo che il calcolo del 9 non ci piace e vogliamo cercare di risolvere questo problema. Se le istituzioni non ci risolvono il problema, lo risolveremo noi tramite la riappropriazione, ripeto.
Assolutamente, anche perché sul tavolo delle trattative si sa comunque bisogna anche avere qualcosa su cui fare leva, certo. Quindi anche questo sicuramente è un fattore, quello dell'occupazione è un fattore decisivo anche su quel piano lì. Poi vedendo anche poi quello che mi dici tu della risposta di questo funzionario
di questo funzionario
del PD appunto, cioè non mi stupisce, perché è un po' la retorica che stanno usando un po' su tutto, che è la lotta dopo 20 anni di anti-berlusconismo, tutto quanto viene fatto passare come la lotta contro la corruzione, la lotta contro insomma il malcostume italiano, quando in realtà è un attacco di classe mirato, perché va a colpire sempre la stessa fascia di società, paro a paro a quello che portava avanti Berlusconi, che ha portato avanti a Monti e che adesso il PD si sta facendo testimone di portare avanti, ma comunque non c'è una soluzione di continuità in tutto questo.
Certo, poi un partito che spende 22 miliardi per fare l'Expo e non dà 1 milione al diritto allo studio, o in una situazione del genere non decide di dare il fondo al diritto allo studio, capiamo benissimo da che parte sta, dalla parte degli speculatori, dalla parte di chi ci guadagnano nei grandi eventi, che poi si è dimostrato essere la 'Ndrangheta e altre organizzazioni criminali, e non pensa assolutamente alle classi meno abbienti, anzi le accusa di essere furbetti e gli toglie i diritti che comunque sono stati conquistati. E questo non riguarda solo l'università, ma riguarda il mondo del lavoro, come dimostra il Jobs Act, come riguarda tutto il piano di bisogni che le persone hanno, tipo la casa, i servizi pubblici, eccetera, eccetera.
Certo, ma poi fa ancora più ridere, tu citavi l'Expo, fa ridere, cioè oltre al danno la beffa, l'ultima dichiarazione che ha fatto Renzi sull'Expo, cioè sì, adesso è finito, ma questo luogo non rimarrà una cattedrale di cemento abbandonata, verrà riutilizzato entro il 2040, sarà il nuovo polo della ricerca, l'avanguardia italiana, quindi da un lato fa questi proclami per il 2040, dall'altro con l'altra mano bastona la ricerca tagliando fondi sia all'università che alle scuole dell'obbligo, poi non si capisce chi saranno questi 1600 ricercatori che andranno a lavorare in questo grande polo a Rho, se di fatto le assunzioni dei ricercatori di ruolo non avvengono col contagocce, se avvengono, e i soldi per la ricerca sono sempre di meno, quindi proprio oltre il danno la beffa, è il caso di dire qua.
Sì sì, ma infatti cioè, la situazione assurda in cui Firenze vive, ma come vive tutta l'Italia, per cui non vengono date le case a chi ne avrebbe bisogno, non vengono garantiti i diritti, e poi vengono fatti proclami tipo questo, mi citavi te, del 2040, piuttosto che anche gli 80 euro in busta paga, sono semplicemente dei proclami che una persona che deve riuscire a mantenere degli interessi di una determinata classe sociale poi si fa per mantenere l'elettorato. Il certo. Problema poi è che ci rendiamo conto che queste strutture come il PD o i sindacati non federali, per fortuna, stanno perdendo consenso, perché la situazione è sempre più tragica e le persone hanno bisogno proprio di i servizi più essenziali. Infatti poi a tutto questo si ricollega la lotta per la casa, la lotta per il salario, eccetera, eccetera, perché poi è tutto frutto della stessa cosa.
Soprattutto di fronte anche alla palese ingiustizia e iniquità che ognuno di noi si trova a vivere ogni giorno. Mi dicevi fuori onda appunto che questo palazzo che adesso avete occupato, insomma, ha una storia di passaggi di proprietà e di abbandono lunga anni, ed è rimasto chiuso per un sacco di anni, quando in realtà in buone condizioni poteva benissimo essere utilizzato.
Sì sì, ma infatti questo non è l'unico palazzo a Firenze, ce ne sono tanti, ma questo ha una particolarità, che ha avuto tantissimi cambi di proprietari, e questo non per caso, ma perché appunto rendeva più semplice la speculazione, ha reso più semplice ai palazzinari, anche alla regione, eccetera eccetera, di speculare su questo bene, quando la comunità ha assoluto bisogno di nuovi ospedali, ha assoluto bisogno di nuove università, di nuove scuole, di nuovi studentati, e mancano e non ci sono.
Bene, allora adesso, volendo rilanciare, cioè, qual è la panoramica futura di questa occupazione?
Ok, la panoramica futura è che noi come ti dicevo prima, appunto vogliamo fare un tentativo di aprire un tavolo con le istituzioni, comunque avendo fatto un'azione forte, meno quella dell'occupazione. Se le istituzioni non ci daranno ascolto, noi siamo intenzionati a rimanere qui e trasformarlo in un posto che appunto assolva le funzioni che l'azienda per il diritto allo studio dovrebbe assolvere. E nel caso di sgombero siamo pronti a resistere, siamo pronti a portare questa battaglia non solo dentro l'università, ma come abbiamo dimostrato stamani anche dentro la città e dentro anche le altre lotte che si stanno sviluppando, per cercare poi di rispondere tutti assieme a questo attacco, come dicevi te, viene fatto alla classe, viene fatto ai più poveri, viene fatto a chi non ce la fa.
Bene, allora direi che per l'intanto ti ringraziamo per questo aggiornamento che ci hai fatto. Poi appunto, visto che la situazione è tutt'altro che risolta, le occasioni per risentirci ci saranno. Intanto colgo l'occasione per dare a tutti voi la solidarietà da parte di questa radio.
Grazie, vi ringraziamo, buona, in bocca al lupo, e diciamo che nei prossimi giorni, domani, lanceremo un pranzo con un'annessa assemblea di gestione barra su come continuare le lotte, quindi ci saranno aggiornamenti già da domani.
Bene, allora saremo ben lieti di rilanciarle. Intanto vi salutiamo, grazie. Buona lotta.
Ciao a voi, ciao ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Oh, 17:47, finalmente abbiamo finito con le interviste.
Siamo partiti, forse.
Forse. Siamo partiti esattamente 2 ore fa e in 2 ore abbiamo fatto tutto quanto. Fatto ben 6 collegamenti, non abbiamo parlato, Michelino esulta, per questo è riuscito a cazzeggiare così durante tutta la puntata, gli toccheranno adesso soltanto 40 minuti di attività e infatti li sta passando appoggiato al terrazzino fumandosi una bella sigaretta.
Perché dovete sapere che causa carenze monetarie, esatto, non siamo più nella nostra sede, potevamo fumare con tranquillità.
Adesso dobbiamo fare i turni per fumare, però vabbè, insomma. Quando Michelino finirà di fumarci un'ora, questo pacchetto da 20 di Diana Rossa, forse riusciamo a fumarci una sigaretta anche noi, vediamo.
Sì, ma se tu hai un'ora da trasmettere va bene, ma 3 ore e mezza?
È dura, è 3 ore e mezza.
Per dei tabagisti.
Beh, non dire così che poi sembra che l'abbiamo fatto apposta andare in onda 45 minuti in ritardo.
No, non l'abbiamo fatto apposta, assolutamente. E penso abbiano notato che c'è stata una bellissima playlist di
Death Metal
iniziata con i Venom, che devo dire, per me è una storia triste quella dei Venom, ma cioè, non cioè, adesso la posso dire scherzando, ma non è triste scherzando, nel senso che io ho comprato l'album Black and White dei Venom, che si apriva con la pala che alza la terra e la scaraventa sulla cassa di un morto. E poi parte la canzone. Il giorno dopo averlo acquistato, l'ho rivenduto a un mio amico.
Mi faceva schifo a tal punto?
Sì, no, il giorno dopo veramente. Non... L'ho messo scusato tutto,
Dalla prima all'ultima.
Prima all'ultima. E il giorno dopo l'ho rivenduto perdendoci un sacco di soldi.
Perché?
In lire. Perché non... No.
Non era il tuo.
Non era il mio.
Ho capito.
E il tipo, purtroppo, l'amico a cui l'ho venduto, si suicidò un mese dopo.
Non accettare mai regali
da Romano. No, i Venom. Nel senso che il death metal non è...
E perché ce lo proponi in playlist a questo punto?
Cioè... Perché il death metal non è uno scherzo. È la musica maledetta da tutti, comunque e comunque.
E questo possiamo anche essere d'accordo, perché...
E invece è una bellissima musica che...
Qui ce l'hai parlato così bene di questi Venom.
No, ma i Venom...
L'hai rivenduto il giorno dopo. Cioè, bellissimo, però l'ho rivenduto il giorno dopo.
Cioè, finché stai lì a fumare le cicche, è inutile che ci parli, non ti sentiamo noi, ma non ti sentono gli ascoltatori.
Ecco. Però c'era questo bellissimo album, veramente, quando è uscito il death metal, seconda metà anni 80 più o meno, sì. Iniziano i primi gruppi death metal... Molti di destra, tipo mascherati, tipo avevamo i Judas Priest.
Erano di destra i Judas Priest?
Sì, però sono gay.
Sono gay di destra?
Sì, per cui death metal veramente è una summa di tutto ciò che ho odiato in tutto il mondo delle religioni.
E infatti, non a caso, anche ieri.
Il death metal, cioè, erano sono sfigati, cioè quelli che le prendevano... Peggio dei... come si chiamavano quelli tutti tristi? Non, adesso sono gli emo, ma prima non erano gli emo. Si chiamavano in un altro...
I goth.
No, quando c'erano i metallari, i paninari e...
Ma io non ero neanche nato, cosa ne so di questo?
Che cazzo ne sai? Cioè, se niente...
Ma lo chiedi a me, scusami. Cosa dovrei
adesso
sapere?
Non me ne ricordo più, che ascoltavano la musica tristissima, tipo This Mortal Coil, Till End Apart.
Ma i grunge, dici?
No. Era tutta una fetish che aveva cappotti come questo.
Okay.
Infatti, io da questa mattina sono uscito di casa.
Tra l'altro, ecco, va detto
questa
cosa.
Devo dire che tutti quelli che ho incontrato della mia età oggi, nessuno ha osato fare una mezza battuta sul mio abbigliamento.
No, ecco.
Si ricordano chi è che portava quell'abbigliamento.
No, infatti, ma perché...
Il becchino,
va detto una cosa, il nonno quest'oggi è riuscito in quello che il signor Smith nel film Matrix non è riuscito a fare, ha ucciso, ammazzate Neo e gli ha rubato il cappotto ed è arrivato direttamente con quello di Matrix qua in diretta, tra l'altro facendo una porca figura, questo va detto.
Ma non era di Matrix?
Sì. Vabbè.
A Matrix dici?
Quello è quello di Matrix.
Ah, sì?
Cioè, poi magari era famoso anche prima, ma quando è uscito Matrix è diventato universalmente il giubbotto di Matrix.
Ah, a me ricordava tanto una roba.
Sì, un becchino.
Un becchino.
Un becchino. Un becchino.
Sì. Ecco. Comunque avete capito di cosa stiamo parlando. Quello lì, nero, lungo.
Con le code.
Con le code.
Chi ma... bestemmia. E...
Ma tanto il passo
a
successivo.
Ritmo di tempo.
Michelino, il passo successivo sarà la polizia che ci chiama, perché lo troveranno dentro qualche supermercato al parco, con quel giubbotto senza niente sotto, che poi...
esatto. No. Guardate, questo giubbotto è atto a molte
Scusate,
cose.
Voi lo conoscete, potete venire a prenderlo.
L'unica cosa che gli abbiamo trovato in tasca è la tessera di radiazione.
Esatto. Che usava per coprire i suoi appennicoli.
Sotto il cappotto.
Che bastava una tessera di radiazione.
Sotto il cappotto, niente.
Infatti, non avevamo dubbi che la prossima
con il freddo che c'era, voglio vedere te che a menicolo ti viene se giri così.
Parliamone.
Invece no. Con la tessera di radiazione che protegge.
Insomma, un po' di più. Aiuta anche la tessera di radiazione.
E quindi tu oggi, insomma, ci stai smartellando le palle con questo
death metal. Non era macista. In effetti era pure gay, cioè non è macista il death metal.
Ma chi ha detto che è macista?
Non è che per forza devo tenere una minchia tanto.
Stai cercando di giustificare la tua scelta musicale in tutti i modi, arrampicandoti sugli specchi, nonostante nessuno l'abbia criticata.
Ma cioè ci va bene.
Che dentro di voi ognuno odia questo tipo di musica. Io mi sono scontrato per anni con chi ascoltava i Pink Floyd e Jim Morrison e Jimi Hendrix e tutte queste minchiate e odiava l'heavy metal. Poi arriva a 50 anni e mi dice: ma cazzo che bello che era quel gruppo. A proposito di death metal, mettiamo su un pezzo.
Beh, visto che tu sei l'esperto, te lo faccio mettere su a te il pezzo, insomma.
Ah beh, l'esperto da qui a 30 anni fa ne passa un po'. Comunque
sicuramente di noi tre sei quello che ne ha ascoltato di più.
Ce n'era. Oh, eccola qua. Questo potrebbe andare.
Vai. Deliziaci.
Infecting the Crates.
purtroppo quello che diceva il nonno era vero. Due canzoni di queste, c'è stato un esodo di ascoltatori veramente.
Tutti
che,
suicidi.
Che neanche ai tempi. Chi era quello che apriva il mare in due? Mosè, no? Mosè. Mosè in Egitto.
Mosè.
È un esodo di quei livelli lì.
Mosè, esatto.
Va bene, allora, in una giornata come oggi non possiamo esimerci, diciamo, da...
Sono pronto.
Appunto, perché non, non bisogna scherzare assolutamente su certe cose e per questo noi vogliamo affrontare con serietà, con la serietà tipica di Libero Quotidiano, diciamo l'attualità di oggi, che è un'attualità anche un po' scomoda da affrontare.
Il titolo di Libero questa mattina era Bastardi Islamici, tanto per non essere fraintendibili.
Infatti.
E,
ma inteso come figli legittimi dello Stato Islamico,
chiaro, ovviamente. E quindi il primo sondaggio di Libero è proprio questo, cari miei. Rinuncerete voi dopo questi attacchi al cuore dell'Europa ad andare in luoghi pubblici?
Ma io da anni che ho rinunciato, è pieno di polizia.
Anch'io non vado in luoghi pubblici da un pacco di tempo, cioè non...
Ma in piazza la sera trovi...
No, nel senso che...
Io dici che ti possono sparare, sono dei, comunque dei militari con dei, con dei fucili in mano, quindi...
Cioè, non vado al ristorante, non vado in pizzeria, non vado a concerti nelle...
Non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport.
La vita del nonno. E comunque...
E sono diventato nonno quasi.
Sì o no?
Spero di no.
Sì o no? Invece stai attento.
No, io ho smesso di andare nei posti pubblici, quindi continuerò a smettere.
Rinuncerete?
Anche perché ho sospetto che ci saranno più militari adesso che prima.
Rinuncerete? No, perché avete già smesso.
Ecco. Sì.
Vediamo cosa ci dice Libero, e anzi, i lettori di Libero.
I lettori di Libero.
Cosa vediamo, pensano?
Cosa resterà di un centro di gravità indifferente? Allora, com'è andato?
La pagina, nel frattempo che la ripetta blu arriva...
Guardate Padova, intanto!
Oh, una bella bandiera della pace e della Francia.
Della Francia. Wow.
Corriere del Veneto, il racconto della manifestazione in Veneto.
Comunque il nostro voto spariglia le carte, ragazzi, perché il 51% vota no e il
quanto, scusami?
Sì.
Ma che qual è la domanda?
Se rinuncerete ad andare nei luoghi pubblici, tu hai rinunciato da quando sei nato, non preoccuparti.
Quindi noi abbiamo...
No, perché allora si sarebbe un'altra canzone che era Texas di Litfiba. Non voglio più amici, voglio più solo nemici, sono stanco delle vostre bugie.
Dopo gli attentati terroristici di Parigi, vi sentite in guerra? Sì, è il primo vero atto di guerra. Sì, ma lo eravamo già. No, questa non è guerra, è terrorismo.
È a due.
La due, eravamo già in guerra.
Eravamo già in guerra, non ve ne eravate accorti?
Non lo so.
Infatti l'ISIS ci ha tenuto a chiarire questo punto in maniera abbastanza inequivocabile, insomma. Quindi la seconda, vediamo se di nuovo facciamo pendere l'ago della bilancia. La
e
bilancia
qui,
delle
sì,
libertà.
Ma allora eravamo già è al 69%. No, quindi qua... non sono tutti stupidi i direttori di Libero.
Qualcuno...
Sì, ma l'eravamo già.
No, sono stupidi perché loro sentivano già in guerra, perché sentivano già sotto attacco. Però
esatto,
comunque
sono perennemente sotto attacco dell'idiozia.
Dell'idiozia, sì, esatto.
E mica vedi che la pensiamo tutti uguali qua.
Incredibile opposizione tour 94.
C'ero!
Cioè, io no, ero ancora troppo piccolo perché mi andassero in giro a concerti.
Addirittura uno dei pezzi contenuti nell'album era qua fuori Padova, a Emo Primo della lista. Un paio di pezzi dell'incredibile opposizione tour sono registrati lì.
Ah, ho capito. E tu c'eri?
C'ero.
Bravo.
Anche se c'erano quelli pugliesi, com'è che si chiamano gli altri?
I Sound System.
Che erano stati abbandonati lì senza alcol e senza fumo. Abbiamo provveduto io e un altro paio di amici a...
Come fai a lasciare dei salentini senza alcol, senza fumo?
Ma soprattutto dopo aver ballato il loro concerto eravamo rimasti...
Cosa ha trovato il nostro reporter di inchiesta d'assalto qua?
Oh, no, questa è grande. Questa ti sfido.
Questa
sfidiamo lui. Questa risponde lui.
Va bene.
Illo. Franchi risponde lui.
Allora, questo allora. Mi assumo io la responsabilità di questo quiz.
Voi.
Di questo sondaggio.
Voi.
Voi.
Chi vedete meglio come sindaco di Milano? Il grande, unico, inequivocabile Matteo Salvini o il nostro reporter d'assalto? L'unico opinionista che ha fatto della sua carriera veramente il trampolino di lancio verso l'universo. Paolo Del Debbio.
Ma perché si è proposto? Del Belgio si è proposto?
Salvini. Salvini lo mettiamo, secondo me, sindaco di Milano e non può più rompere i coglioni.
Beh, insomma, è già europarlamentare, i coglioni li rompe lo stesso.
Appunto, lo tiriamo via dall'Europa, lo riduciamo a Milano.
Ma se una cosa serviva all'Europa era tenersi lì Salvini, non che ci stia più di tanto a Bruxelles, però.
Milano è una colonia di Dubai. No. E Salvini andrà a fare l'ISIS di Dubai, cioè... Io sono per Salvini.
Frank... Devo rispondere io, non va.
Esatto, Frank.
Allora io, giusto per dare contro al nonno, io sono con Delby.
Ok,
anch'io. Del Debbio. Ma ve lo ricordate quando qualche anno fa faceva, tipo, secondo voi, una cosa che c'erano 5 minuti?
Io non so chi sia.
Faceva un programma tipo su Italia 1 a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo.
Perché lì non se ne perdeva una puntata.
No, era fantastico perché faceva 5 minuti di interviste nelle vie bene di Milano, tipo via Monte Napoleone, cose del genere, che fatte nella mattina alle 10:30, 11, quindi tutta gente che non aveva un cazzo da fare per poter andare in giro a fare shopping, e faceva domande sull'attualità. Dopodiché sentivi queste risposte, chiaramente tagliate o
quelle. Ero mi ero dimenticato di questo capolavoro.
E dopo dava i suoi 3 minuti in cui si metteva lì, mezzo busto, in piedi, e parlava e dava la sua analisi di quello che era, erano le risposte di quello che
ma
doveva
essere.
Ma
che tra l'altro Mediaset aveva fatto una mossa da pugile esperto con quella trasmissione lì, perché prima ti faceva abbassare la guardia per mezz'ora, 40 minuti con studio aperto, zinne di fuori, panda, giochetti, colori, luci e altre tette di fuori, e poi quando eri bello lì rilassato a pensare proprio al niente proiettato nell'iperuranio, arrivava Delby con le sue,
mentre stavi venendo sulle zinne,
esatto, eri già lì con luce
e facevi il salto della quaglia.
Esattamente.
Del Debbio 65%. Salvini spiazzatissimo, ragazzi.
Minchia, Salvini che perde su Libero.
Ma non è amatissimo su Libero, Salvini.
Ma scusa, è per come si chiama? Di non soltanto veste la Lacoste, ma è anche per Lepanto.
No, quello è Maroni.
Maroni.
Era Maroni, Maroni che era per Lepanto.
Sì, no, Salvini devono ancora spiegarlo cos'è Lepanto.
Raccontala questa qua di Lepanto, esatto. Perché è bellissima,
Sì, che Maroni
è una storia che noi non abbiamo ancora capito. È una storia misteriosa.
Maroni ha detto una nuova Lepanto.
Non si capisce bene
ce l'ha con i saraceni.
Esatto.
Però non si capisce con quali saraceni ce l'ha pia.
Non lo so.
Cioè perché è veramente...
Ha lasciato confuso anche me, devo dire, questa sua dichiarazione.
No, sono molto confusi e per questo pericolosi.
E beh, allora forse per questa confusione che regna nella Lega che Davis,
allora, adesso
insomma,
scrivo sul
spiace.
Mio profilo privato, visto che oggi mi accusate.
Ma chi ti sta accusando? Cioè, sei vittimista in una maniera allucinante.
Sì, nessuno, oggi è...
nessuno ti ha detto niente sulla musica metal e ne avremmo da dire.
Molesto e vittimista.
No, infatti, no, no. Allora, no. Io apprezzo tantissimo questa apertura verso il death metal, perché anche se ha fatto crollare di circa il 90% gli ascoltatori.
Infatti, massimo rispetto a quelli che sono ancora lì sintonizzati.
Però, il death metal, ve lo assicuro, ha una sua dignità.
Ma sì, certo, cioè, ce l'ha Ivana Spagna, perché non dovrebbe avercelo il death metal?
No. Non confondiamo il sacro, cioè Ivana Spagna
col profano.
Col profano c'è il death metal.
Hai ragione, hai ragione.
Perché chi ascoltava death metal ascoltava anche Ivana
Spagna.
Prima.
E forse anche durante.
Lo assicuro, perché
perché tu sei un esempio vivente.
Questa è una domandona in cui voglio sapere il nonno.
Ecco, vai.
Chiudiamo così il sondaggio libero con questa chicca.
Bene.
Avete nostalgia di Antonino Di Pietro in politica?
Chi? Di chi?
Di Antonio Di Pietro.
E chi è?
Ma dico io, ma chi è? Ma oggi hai messo la testa dentro il frullatore, cioè.
Antonino Di Pietro, ma
di
non
Pietro.
Era
l'Italia dei valori.
Ma non era sparito.
Ti manca?
No. Ma assolutamente
no, non mi
ma
manca.
Manco Pucazzo, ma leggo. È la domanda, cioè è inutile che facciano questa domanda. Chi manca Antonio Di Pietro in Italia?
Ma chi può mancare un magistrato? Insomma.
E allora vediamo le risposte degli ascoltatori di Libero. Gli ore si arrivano al 100, no? 88, solo 88.
Minchia,
a qualcuno
non
manca
il 99?
Il 12% ha detto sì, molto. Gli manca molto Di Pietro.
Ma erano ironici, secondo me.
Perché Di Pietro?
Ma guarda la foto che gli hanno messo. con la tovaglia e i pomodori dietro e la, la coscia di pollo in mano. Veramente, andate sul sito di Libero Quotidiano e cercatevi la foto di questo sondaggio, perché, cioè,
diciamo che se dovessimo fare una ricerca scientifica potrei dire che non funziona un sondaggio fatto così, eh.
Ma molesto oggi, veramente?
Veramente?
Ma cosa
è indisposto, un nonno indisposto.
E allora te ne faccio
scorbutico, litiga con tutti su Twitter e su Facebook.
Allora, stamattina non sono riuscito a cagare.
Ecco il motivo.
No, con tutto quello che gli avevano pubblicato i giornali, insomma, ne avevi,
esatto,
ne avevi ben d'onde.
Per cui ho tutto qua, duro, nel posto sbagliato e dolorante.
Anche perché nel posto giusto oramai, senza l'aiuto della chimica, infatti.
No, però avete visto il nostro ex presidente della Repubblica, 84enne, non il coglione napolitano, l'altro, quello prima, come si chiamava? Quello che era anche presidente della Banca d'Italia. Ciampi. Che 84 anni lo fa due volte a settimana senza aiutini.
Vabbè, lo dice, ma non è che lo fa.
E beh, la moglie conferma.
Ah beh, grazie, gli ha dato 200 euro e finiamola qui, tu conferma, dai.
Ah, perché, dai? Grande Ciampi, insomma.
No, lasciamo aperta uno spiraglio anche per i nonni.
Ma ti mancano ancora un po' d'anni per arrivare a 84? Su, hai qualche altra speranza?
Vabbè, ma se 84 lo faccio ancora due volte a settimana, non
ma
è che
mi impegno,
dispiace,
eh?
Ah, adesso sarei già adesso una volta al mese, figurati.
No, adesso siamo una volta ogni quattro.
Anni.
Sì, poi nascono pure i figli e poi ti bloccano tutto, cioè è un gran bordello, no? Quando arriverà il momento in cui uno è improduttivo,
che sì, non ha niente da fare durante il giorno, studio
no,
aperto?
No, non in quel senso. Nel senso che se fa, allora, è presente...
Ah, ho capito. Sono sensibili anticoncezionali.
È presente la preghiera della ragazza davanti alla statua della Vergine?
No.
O tu, Madonna, che hai procreato senza peccare, fa che io pecchi senza procreare.
Qui tu fai questa invocazione ogni...
prima o poi, cioè, cazzo, finirà
questo incubo.
Cioè, quanto cazzo bisogna andare avanti a essere fertili?
Basta.
Quanti figli devi fare ancora?
Poi siamo già 8 miliardi.
Basta,
finita lì, hai ragione. Su, cioè, su questo ti appoggio.
Dopodiché basta un ciotola di acqua a 38 gradi messa sui coglioni e tutto basta. Ma non è che tutti i giorni uno può fare così.
Ma che cazzo di rimedio è?
I rimedi del,
cioè,
nonno.
Tu ti lessi lo scroto prima di...
Hai studiato greco?
No.
Ecco, in Grecia usavano questo sistema. Ed è uno dei motivi per cui le cliniche sulla fecondità funzionano, perché ti dicono: vieni a fare la visita. Tu, prima di farti la visita, non vorrei mica farti un bidet? No?
No.
E ti fai un bidet prima di mostrarglielo.
Giustamente.
Ok. E quindi con quel bidet ammazzi gli spermatozoi, per cui sono pochi e poco velocizzati, per cui ti chiedono 5.000 euro per velocizzarli. Se tu li mettevi dentro a una vaschetta con del ghiaccio, a posto,
bucavi il muro.
Esatto.
Ho capito. Va bene, nonno.
Se tu ti fai il bidet a 50 gradi, cioè, non lo so.
Esatto.
Vabbè. E uno che si lava con l'acqua fredda invece non ha problemi.
No, gli nascono i figli a gogo.
Ecco. Poi si sa, come hai detto, scroto vecchio fa buon brodo, quindi se aggiungi un pezzo di cipolla, due carote, dopo lo puoi anche usare. Va bene. Io ti dedico questa dei Paradise Lost, che mi sembra pertinente con quanto detto. Yeah.
torture is a phrase. If and barely in their mind, as that's for my first breath, into this day, fight. Very light from head down, light to be free. Faces increase, ugly, excruciating.
Ascolta Radiazione.
E sono le 18:17 minuti, quindi abbiamo quasi finito con questa puntata della rabbia del sabato sera.
Con un moscato.
E ci ha dato il microfono.
Ha ciulato pure il microfono. Con un moscato. Che ha reso ancora più irascibile di quanto già normalmente, sì, esatto, non sia il nonno,
non
che oggi veramente
moscato.
Non fa prigionieri. Neanche questa povera damigiana in plastica di moscato.
Esatto. No. È sopravvissuta.
Un bel colpo gliel'abbiamo dato, insomma. Ma comunque dai, una puntata ricca di collegamenti che poi troverete tutti quanti prontamente selezionati e tagliati sul sito tramite forma di podcast.
E tra l'altro che io non ho più però Audacity che va, per cui anche il podcast che dovrei fare io, mm-hmm, dovrebbe arrivarmi l'audio selezionato.
Quanto sei insopportabile. Va bene, faremo anche questo.
E anche la rabbia, perché il podcast
non lo so. Cioè,
risolvetemi sto cazzo di problema delle USB live che non stanno funzionando.
Va bene.
e cercheremo di fare
o
anche...
compratemi un computer.
Che cazzo vuoi? Sei l'unico che ha un contratto a tempo indeterminato qua e devi anche...
Da, dopo qua... Cioè, oh.
Hai il contratto a tempo indeterminato.
Basta, metti, basta.
Fine. L'ho firmato la scorsa settimana.
A tutele
settimana,
crescenti magari,
esatto,
anche.
Sì.
Ma tu sì, parti già da in alto perché sei vecchio o comunque parti da basso, basso, basso?
È il primo contratto in vita mia.
Pensa.
E in effetti mi ha lasciato un po' così.
È abbastanza perfetto, in forma, voglio dire.
Perché io non sono abituato ad avere contratti. E neanche cioè, mi
no,
piace.
Anche, questo è uno spot per i giovani. Non fatevi prendere da questa fobia che bisogna avere un contratto nella vita.
Guarda
il
nonno.
Cioè, guarda il nonno. Lui comunque, con tutti i suoi difetti, che comunque tutti quanti abbiamo, si tiene ancora bene, insomma.
È invecchiato fino a qua senza un contratto di lavoro.
Assolutamente, sta in piedi.
Il mio primo contratto l'ho rifiutato a 13 anni. Perché mi è venuto un colpo di mal di testa quando me l'hanno offerto.
Era già, era già nonno a 13 anni.
Era già nonno.
Tale per cui io, da avere il contratto, con la carriera aperta, finita la terza media, ho detto no, cazzo, vado a fare un liceo classico e tutti mi dicono, ah, liceo scientifico, e tutti mi dicono ma non sei in grado. No, no, calma, piuttosto che andare a lavorare mi metto a studiare.
E così hai scoperto che mettere il tuo scroto in acqua calda aiuta.
Esatto, perché lo studio aiuta.
Adesso lo sappiamo tutti noi grazie a questa cosa, insomma. Quindi se avessi accettato quel contratto a 13 anni, questa ce la saremmo risparmiata.
Ma comunque, se cercate
sì,
fertilità bue veterinario, trovate un vademecum che io ho seguito anni fa.
Alla lettera, eh?
Alla lettera. Allora, la temperatura, non avere stress, come devi mangiare. Ha un amico che stava mollando i primi,
cioè, vedete, uno che non ha un
euro,
contratto, ha un sacco di tempo per, esatto, provare anche queste cose.
Non ha stress.
Non ha stress.
Ha un sacco di tempo per perché non è vero che chi non lavora non fa l'amore. Cioè, chi non lavora tromba.
Di più.
Quindi può sperimentare,
insomma, varie cose.
Insomma, come funziona.
Quindi adesso che hai un contratto, basta.
Poi se lo inviti anche in radio, spero, poi ce ne puoi anche raccontare.
Cioè, ho fatto un contratto che io chiamo a tu.
Vabbè, adesso ce la spieghi, dai, insomma.
Dai.
A tu cos'è?
E che cazzo ne so?
È una nota marca di contraccettivi, di preservativi.
A tu.
A tu.
Ma questa mi mancava.
H-A-T-U.
A tu.
A tu.
No, mi mancava.
C'era. A tu e control.
A control, ok. Ma a tu? Vabbè.
A tu.
E perché proprio a tu?
Perché se tu lavori, non puoi scopare.
Giusto.
Perché hai dei tempi, dei ritmi che ti vengono posizionati dal padrone,
sì,
per cui puoi scopare soltanto in determinate ore della giornata. A quel punto lo scopare diventa un lavoro tanto quanto quello di andare al lavoro, perché solo in quelle ore puoi farlo. E quindi a un certo punto a te, la tua compagna, il tuo compagno, i tuoi compagni, le tue compagne, inizia a fare schifo quella cosa e smetti di farlo. Per cui sì, e ti viene la prostata.
Questo è uno dei momenti in cui purtroppo non siamo una televisione ma una radio, perché non avete potuto vedere il bellissimo gesto che ha combaciato con il fischio bionico.
Soprattutto perché non c'era.
Ti spunta una prostata.
Ti spunta una prostata così dal nulla.
Ti spunta una prostata? Eh sì, ti spunta una prostata. Sì. Perché?
È una realtà che molti tacciono, ma non ho il coraggio di...
Perché c'è gli orari del lavoro, non è da scopare. Cioè, non è che scopi così. Se sei al lavoro,
a meno che non fai il pornatore, eh? A meno che non fai il pornatore.
Lì c'è tutta una cosa sui nuovi proletari e attori del porno che sarebbe da approfondire.
Oggi non abbiamo tempo, magari lo facciamo la prossima puntata.
Sì. Tanto gli ascoltatori stanno precipitando
e chissà come mai.
Chi fatti di domande
sullo scroto.
Infatti mi comincio a preoccuparmi per la salute mentale di quei pochi che sono rimasti. No, comunque approfondiremo anche questo tema, oltre a quello dello scroto lesso e tante altre cose sicuramente più interessanti, sabato 21 novembre, sempre alle 15, sempre su radiazione.info.
È bello che lo stava dicendo leggendo il manifesto di sabato 14.
Ma perché mi serviva a sapere che giorno era, esatto. È fantastica sta roba, ci sono 7 giorni tutte le settimane, comodissimo.
Guardate gli antichi come erano.
L'ho pensato giusto. No, stasera comunque, come diceva Cristianone prima, un attimo di serietà, c'è la presentazione del libro di Bruno Berger, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. E dalle ore 20 cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dall'ANP. Il ricavato andrà all'associazione Adamer e PDVSA. Palestinian Development Movement Studies Association, con sede a Gaza. Presso la Marzolo,
occupata, quindi l'appuntamento è dalle ore 18, quindi siete già in ritardo di 23 minuti, ma tanto era in ritardo anche il treno di Armati, che se alle 5 e mezza era a Bologna, alle 6, difficilmente.
Non ce la farà mai essere a Padova.
E domani?
Domani, e qui ti volevo, bravo.
Domani?
Domani?
C'è un domani.
C'è un, poi qualcuno.
Ma non domani, domani. C'è l'apericena qua in Piazzetta Caduti delle Resistenze dalle ore 19, 20? 20.
20.
20. Dalle ore 20. 20. Dalle ore 20, cibo e bevande, e a seguire l'estrazione della lotteria che abbiamo fatto sulla lezione. Immagino che tutti voi che ci state ascoltando avrete decine e decine di biglietti che non vi serviranno a nulla, dal momento che è l'ennesima lotteria truccata, adesso che ormai i biglietti li avete comprati, ve lo possiamo dire.
Esatto, vinco tutto io, tranquillo.
Però per scoprire, insomma, i nuovi giochi di potere tramite il broglio della lotteria, i nuovi equilibri della geopolitica di radiazione, venite qua alla lotteria, che comincerà alle ore 21 invece.
E invece, il 20,
il 20,
il 20,
c'è Seratona, il 20,
c'è Seratona, con bibite come si chiama? Irlandesi.
Irlandesi, si chiamano irlandesi, tipo birra, e l'Irish Coffee.
Irish Coffee.
Irish Coffee, lo fai tu l'Irish Coffee?
Certo.
Ok.
Va bene, quindi sempre benefit per radiazione che... Voi direte, ma non avete più la sede, però in realtà siamo pieni di debiti, quindi i soldi ci fanno sempre comodi, e anche conoscervi, ci
è un debit fit in realtà.
È un debit fit, esatto.
E non solo siamo pieni di debiti, ma abbiamo bisogno di crediti per ripartire.
Assolutamente, quindi venite anche sabato, venerdì,
venerdì 20,
venerdì 13 più 7 fa 20, i tini barrel.
Tini Barrel,
che fanno musica irlandese,
e ci saranno bibite irlandesi.
Bibite irlandesi, a seguire caffè DJ irlandese. Set non irlandese, caffè irlandese.
Io verrò in tenuta irlandese.
Sì.
Come oggi.
E basta.
No, mi sono già organizzato la mattina, il cammino col non kit. Va a scuola.
Ma perché hai deciso tu o perché non va a scuola sabato?
No, perché io sabato mattina avrei un impegno con la figlia molto 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 minore. E visto che venendo alla festa venerdì sera non sono in grado di mantenere questa, l'ho scaricato su Camillo, a cui firmerò una giustificazione.
Che padre modello! Come comprare tuo
figlio? Beh, tutta quell'acqua calda sullo scroto che gli fa male. Lo dico
io. No, no, adesso mi immergo oramai nell'acqua calda sullo scroto.
Tutto, si immerge tutto sullo scroto, cioè sull'acqua calda.
Fino alla testa, giusto per fare
per essere
battute.
Sicuri. Va bene, con questo è tutto. Allora, noi ci risentiamo sabato prossimo. Poi questa puntata e tutte le interviste le trovate sotto forma di podcast sul sito di Radiazione, questo strumento fichissimo che vi fa riascoltare il passato. E potete sentirci in replica lunedì dalle ore 10 di sera fino alle 1:30. E basta. Basta. Sì, basta, ci sentiamo poi
veramente
la prossima.
Basta,
veramente, basta, ci avete rotto. Bene, con questo è tutto, e vi salutiamo come al solito con un forte e chiaro Shabay!
Where you find dream that you dare to why.